la puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su Ripley, un thrillerone elegante che mescola glamour e sangue, Wish, un thrillerino colorato che mescola magia e dittatura, e First Impression su Chi sei giù, un thrillerello splatteroso che mescola body horror e fantascienza, e First Impression su Sugar, un thrillerissimo raffinato che mescola noir e la Golden Age di Hollywood. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e avrei bisogno di una vacanza. Meno male che in studio con me ci sono due agguerriti colleghi. Alla mia sinistra c'è il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, colui che avrebbe bisogno di una vacanza tanto quanto me, Teo Yusufian.
Ma ciao, bentrovate e bentrovati. In effetti sì, avrei bisogno anche io di una vacanza quanto te, Paolo, quindi...
Già, dovremmo andare in vacanza.
Dovremmo.
Ce lo meriteremmo.
Sì, potremmo pensare di organizzare qualcosa.
Pensiamoci. Alla mia destra invece, per la terza puntata di fila, c'è un cinefilo dei tempi di fuori orario, proiezionista e organizzatore di cineforum e rassegne. Le commedie adolescenziali e i dischi punk sono la sua comfort zone. È uno dei più presentanti... Cos'è mi hai scritto te? Mi hai confuso le idee qui. È uno dei più rappresentabili presentanti della redazione di Cinefax.it, Marco McLovin. L'ho visato.
Ma ciao, la mia ultima puntata prima di andare in vacanza, finalmente.
Ah, anche tu hai bisogno di una vacanza.
No, io vado, sì, per le prossime due.
Oh, mi sembra un'ottima idea.
Sì, tre puntate di fila. Tu vuoi per caso prendere possesso qui della situazione?
Ma sto lavorando qualche idea, no? Qualche progetto.
Allora, se guardi bene, io ho notato una cosa. Io ho guardato oggi la nostra copertina su Spotify, no, del podcast.
Sì.
Stiamo sbiadendo? Sì, senti come Ritorno al futuro. E si vede in lontananza una figura che, non lo so, così a naso mi ricorda qualcuno.
Mi ricorda McLovin.
Esatto.
Signor Stark, non mi sento molto bene.
Esattamente. Comunque non ti chiederò, Paolo, perché hai detto alla mia destra, alla mia sinistra. È la prima volta che te lo sento dire.
Cosa perché me l'hai scritto tu sulla scaletta. Infatti non
capito,
capivo neanche io.
Cioè, che senso ha? Cioè, è un segreto.
Siamo mono. In mono non può stare a destra o a sinistra nelle orecchie dei nostri ascoltatori.
Se dici questa cosa poi non la capisco. Sono degli inside joke.
Ma non sono ritardati. Sono muncoli e donnuncoli. Non sono ritardunculi.
Oh, muncoli e donnuncole, quanto tempo che non lo dicevamo.
Ah beh, sì, è vero. Ma prima di entrare nel vivo di questa puntata,
sì,
vogliamo fare un attimo l'angolio dei cazzi nostri?
Va bene, Paolo, ormai lo facciamo sempre, va bene, facciamolo anche stavolta.
Allora, prima abbiamo scherzato, ma manca un giorno alla partenza per la nostra agognatissima vacanza in Giappone.
Sì!
Hai già fatto i bagagli?
No, devo ancora iniziare a fare tutto proprio.
Come? Non dimenticarti le cose.
Ma non mi dimentico niente, tranquillo.
Comunque, non andare in paranoia, anche se ti dimentichi qualcosa. È un paese, ci sono i negozi, la compri lì. Cosa non ti devi dimenticare.
Cosa?
Hai installato NordVPN sullo smartphone?
E certo, Paolo, NordVPN ce l'ho sempre installato, anche quando non viaggio. Tu non hai idea di quante volte mi torni utile, sia per le mie cose, sia per il lavoro. Tra l'altro, piccola info per i freelancer e per le aziende: è possibile acquistare NordVPN e chiedere la fattura, e quindi è perfetto se volete ottimizzare le spese professionali.
Esatto, e chi si prepara come noi a un viaggio può usarlo per risparmiare su noleggi auto, prenotazioni di voli, confrontando i prezzi offerti da varie località grazie alla geolocalizzazione possibile su oltre 100 paesi diversi. E poi
quando saremo lì, sarà indispensabile per accedere a contenuti streaming e servizi per i quali bisogna essere localizzati in Italia, e poi usare internet con totale sicurezza su wifi pubblici, negli aeroporti, negli hotel o in giro per Tokyo, Paolo.
NordVPN è lo sponsor di questa puntata, come avrete capito, e vi offre una super offerta. Usando il link dedicato nordvpn.com/cinefax e il codice coupon cinefax otterrete uno sconto esclusivo e 4 mesi extra su tutti i piani biennali. In più il servizio offre la formula 30 giorni di prova soddisfatti
o rimborsati. Wow. Mi sembra una cosa fighissima.
Bene, ma entriamo subito nel vivo. Le uscite di questa settimana. Attenzione, settimana che tra l'altro noi non potremmo usufruire, perché noi dovremmo vedere le uscite a Tokyo, le uscite in Giappone di questa settimana.
Potremmo andare, cosa dici? Andiamo al cinema una volta.
Io ho un problema perché esce l'11 aprile Ghostbusters minaccia glaciale. Io lo volevo andare a vedere, ma partiamo l'11, quindi devo vedere se è uscito a Tokyo. Sai che in Giappone spesso i film, non so se lo sapete, ma escono con un ritardo abominevole, perché i distributori giapponesi sono un po' fifoni e quindi aspettano di vedere se nel resto del mondo il film ha successo o meno per capire in quante sale metterlo. Difficilmente scommettono e quindi spesso escono. È uno dei fanalini di coda con le uscite. Non so se negli ultimi anni è migliorata la situazione.
Hanno un po' recuperato la cosa. Sì. Io però al cinema a Tokyo ci andrei a vedere qualcosa di loro, non
di giapponese che non capisci nulla, no? In giapponese senza sottotitoli.
Beh, oddio, quello sarebbe un po' complicato.
Almeno Ghostbusters sarà la lingua originale.
Poi vedremo. Ma chi se ne frega, perché l'8 aprile è tornato al cinema Scarface di Brian De Palma con Al Pacino e Michelle Pfeiffer. E anche. Vediamo se te lo ricordi.
Chi c'è in Scarface? C'è Giancarlo Esposito.
Non Giancarlo Esposito.
Come si chiama?
Margolis. Bravo, esatto.
Mark Margolis.
Quindi, se non avete mai visto Scarface, mi sembra un'ottima occasione per recuperarlo sul grande schermo. Tutto bello, rifatto, restaurato, tutto come se fosse nuovo. E se invece l'avete già visto, tornate a vederlo, perché in sala non capita così spesso. Mentre invece, come vi ha già annunciato il Paolo, l'11 aprile esce il nuovo film della saga degli acchiappafantasmi, Ghostbusters Minaccia Globale. No, Minaccia Glaciale. Ma sai che anche la settimana scorsa avevo scritto...
Perché tu sei una minaccia globale.
Vabbè. Ma escono. Esce anche Soul, che è un altro dei film Disney Pixar... distribuito solo in streaming ai tempi in cui ancora eravamo tutti chiusi in casa. Ne stanno riportando un po' in sala, e questa è la volta di Soul. E sempre l'11 aprile esce anche I Delinquenti, il nuovo film di Rodrigo Moreno, presentato a un certain regard al Festival di Cannes e proposto all'Academy quest'anno in rappresentanza dell'Argentina come miglior film internazionale. Non è chiaramente arrivato nella cinquina, perché i candidati li conosciamo ormai, ma è sicuramente un film da tenere d'occhio e da andare a vedere in sala.
Assolutamente. Vogliamo leggere qualcuno dei commenti che ci hanno inviato i nostri ascoltatori e ascoltatrici?
Se proprio dobbiamo, Paolo. Allora, Marco, sei silenziosissimo in questo inizio puntata. Cosa sta succedendo?
Non ho sentito preoccupazione sul fatto di portare me in Giappone, per cui ho paura di venire qua settimana prossima. Voi sull'aereo che gridate: Marco! E io qua
chissà,
come Kevin McAllister.
Chissà, esatto. Ti immagino che salti sul lettone.
Sì. Non so perché. Tendo trappole che cerca di entrare. Sì.
Marco, tu sei mai stato a New York?
No, non sono mai stato a New York.
Quindi, come il nostro o nostra ascoltatrice, ascoltatore Tempia 93, potresti avere questa curiosità. Ciao ragazzi, per la prima volta in vita mia andrò a New York a fine mese e vorrei andare una volta al cinema. Che cinema mi consigliereste? Grazie mille. PS, ma che fine ha fatto Rospo Pallenberg? Ce lo stiamo chiedendo anche noi. Al cinema a New York, allora fammi pensare. Io ci sono stato una volta al cinema a New York. Sono stato a vedere 12 anni schiavo.
Ma dai!
Perché ero a New York nei giorni che usciva. Faceva un freddo, poi a nevicava, era febbraio, c'era meno 20 fuori, era una roba abominevole. E al tempo facevo le recensioni video su YouTube, no? Uscito dal cinema. Ci sono io che cammino nella neve.
Cage Hot Review.
Sì, ci sono io.
Ma
che
dai, non me la ricordo questo.
Camminavo nella neve. Però non mi ricordo che era uno dei cinema di Manhattan. Bella sala, ma non ricordo chiaramente. Non c'è qualche film, qualche cinema storico? Il Tribeca?
Sì, quello di
cinema
De Niro.
C'è il cinema a Tribeca, dove fanno il Tribeca Film Festival, che è storico perché ci fanno il festival tutti gli anni. Non è un cinema nuovo, moderno, particolarmente equipaggiato, però è un classico, cioè ormai è diventato celebre per il festival. Altre cose...
Troverai sicuramente nelle varie salette che devi ricercarti, però, una valanga di proposte, rassegne, recuperi, come si dice, retrospettive, cioè sicuramente l'offerta in quella città è gigantesca. Io sono stato negli Stati Uniti, non sono stato al cinema a New York, sono stato a Los Angeles e a New Orleans. L'IMAX di New Orleans.
Io sono stato all'Alamo Draft House a Austin, Texas.
Sono quelli che fanno i... L'Alamo è quella che organizza l'Alamo, tutte le figate, la tipo lo squalo da vedere, esatto, in piscina, sì, quelle, sì, cose, sì, lì.
Ci ho preso anche un hamburger e poi vorrei tantissimo andare al New Beverly, a Los Angeles.
Io ci sono stato.
Mamma mia, stato? Che bello.
Nella sala di Quentin Tarantino.
Ho visto al New Beverly, che è il cinema appunto di proprietà di Quentin Tarantino, dove organizzano spesso rassegne retrospettive, a vedere Enter the Void.
Ma,
sala piena.
E che bella esperienza,
bellissimo. Sì, poi tutti ovviamente tutti cinefilissimi lì, che poi dopo esci dal cinema, chiacchieri fuori davanti, tutti che, mega appassionati.
Che poi ricordiamo è tutto rigorosamente in pellicola.
Sì,
e
sì, solo pellicola.
Quasi tutto della collezione personale di Tarantino.
Sì, 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 vanno a un bellissimo team che organizza le rassegne, quindi se capite a Los Angeles, magari anche prima via internet, cercate di prenotare qualche proiezione al New Beverly, però a Los Angeles comunque ci sono tanti altri eventi anche molto fighi, anche organizzati nelle sale proiezione dell'università, ci sono un sacco di eventi. A New York ho meno di mestichezza con le sale.
Anche io,
però è bello vedere come noi cinefili, quando viaggiamo, pensiamo anche andare a esplorare, no? E effettivamente a Tokyo non sono mai stato a vedere una proiezione, sarebbe figo.
Faccio un pensiero, magari ridanno Godzilla Minus One, visto lì.
Tanto lo conosciamo. Comunque qualcosa si
comunque
potrebbe...
All'Alamo Draft House quel giorno davano Fuoco Cammina con me e The Room.
Fantastico,
okay, è una combo mai provata prima,
meraviglioso. Lynch e Wiseau. Paolo, mentre mi raccontavi del New Beverly a Los Angeles, mi è venuto in mente una cosa, non chiedermi come, data la mia memoria pessima, ma tu sul sito cinefx.it, io non, secondo me te lo sei dimenticato,
c'è un sito?
Tu hai scritto un articolo.
Io ho scritto un articolo.
Uno per il sito, da quando è nato?
No, due ne ho scritti.
Ne hai scritto uno.
Due, anche quello sui formati di proiezione.
No, quello è un triplo articolo di Francesco Amodeo.
E quello mio?
Ah no, sui formati di ripresa però. Quello tuo
no,
non l'hai mai...
Proiezione.
No, non me l'hai mai scritto, te l'ho sempre chiesto,
sì,
da mille
scritto.
Anni.
Quello di quando uscì, no. Quando uscì di Hateful Eight.
Eh no, quando uscì di Hateful Eight il sito non c'era ancora.
Ah, ok, però l'ho scritto.
Comunque, cioè,
forse era
l'unico
un post,
tuo
forse.
Articolo risale al 4 ottobre 2018, cioè andate a recuperarvelo sul sito. Climax, Gaspar Noè, o lo odi, puntini puntini, ma non puoi non amarlo.
Che titolo,
questo
eh?
È il titolo su cui io non ho messo mano. E all'inizio racconti proprio...
Ho raggiunto il top... E ha detto mi fermo qui da campione.
E racconti proprio, inizi raccontando: nel 2012 mi trovavo a Los Angeles e un amico mi segnalava un'imperdibile proiezione di Enter the Void al New Beverly. In tutta onestà non conoscevo il film, ero più curioso di andare a vedere qualcosa in quel cinema di sé, la cui programmazione è curata dallo stesso proprietario della sala, Quentin Tarantino. Quindi non dici bugie.
No, non mento.
Ok, perfetto.
Non so, non credo di avere foto però di quella serata.
Qua nell'articolo ci sono solo le foto del film, quindi no.
Comunque, andando avanti con la lettura dei commenti, Marcello Lombardi, a proposito del video che avevo segnalato riguardo alla ricostruzione di dinosauri di Jurassic Park, ci ha scritto: comunque il video dei dinosauri che dice Paolo si chiama I Added Accurate Dinosaurs into the Jurassic Park Franchise ed è incredibile, i Raptor palese ispirazione della Magnum di Zoolander.
Detta così adesso c'ho un sacco di voglia di vederlo anch'io.
Elisa Elli Manzoni ti segnala un'errata corrige. Dice si legge Shuti e non Nkuti.
Ah, il nome dell'attore, quindi è Shuti Gatua. Grazie.
Comunque sono d'accordo con te. Tennant è il miglior dottore, la miglior companion donna. Ah, donna.
E io sono combattuto. Allora, su Tennant, sì, sulla companion sono combattuto tra donna e Amy Pond. Ma ci si capisce solo tra noi amanti di Doctor Who.
Rusty the Mod dice: avete perso l'occasione di dire che la gola fa gola all'azione, tutto bene. Mentre parlavate di Beverly Hills mi è venuto in mente un crossover Murphy Robocop che ride e poi torna serio. Tu riesci a... voi ragazzi riuscite a capire il significato di questo commento?
Sai che non...
Questo è un enigma, ragazzi, quindi commentate se riuscite a decifrare, perché chiaramente è un messaggio in codice, quello di Rusty the Mod, che probabilmente è rapito da qualcuno, sta cercando di segnalarci qualcosa senza farci
però
capire.
Però un buddy movie con Eddie Murphy e Robocop sarebbe oro, insomma.
Sì.
Colui che cerca di farlo ridere, l'altro che ammazza cristiani. No, ma devi fermarti ogni tanto.
Pensavo avresti detto sarebbe horror, invece no, no sarebbe no. Horror.
È anche okay. Horror. Ma
mi ha fatto gola però.
Bravo.
Poi Kush ci segnala, per fortuna Focus Features ha acquistato i diritti di The Bike Riders, il 21 giugno dovrebbe uscire in sala e non vedo l'ora.
Bene, nuovo film con Tom Hardy.
Almeno uno che ha trovato il distributore, perché Megalopolis è ancora...
E Austin Butler?
Di Megalopolis ne parleremo nella sezione delle news, perché ci sono aggiornamenti non necessariamente positivi.
Esatto.
Ma ultima segnalazione, parliamo degli amici di Cinefax. Nel senso, voi sappiamo che siete amici, ma siete davvero amici,
esatto,
di Cinefax? Siete andati mai sul sito gliamicidicinefax.it? Se ci ascoltate probabilmente sì, perché ne parliamo tutte le settimane e non smettiamo di farlo, perché vogliamo prima o poi convincervi tutti, o almeno tutti quelli che ne hanno la possibilità. Sì, perché su questo sito potrete supportare il progetto Cinefax donando pochi euro al mese e avendo in cambio sostanziosi features come diciamo funzioni aggiuntive della community, contenuti o possibilità di interagire in maniera più attiva con la creazione dei nostri contenuti,
una chiacchiera con i membri e le membre della redazione nella chat Patreon su Telegram, dove siamo tutti lì tranne Paolo. Però ci sono, c'è il tributo,
perché
c'è il fact,
concentrati...
c'è, perché siamo tutti letteralmente lì, tranne,
ma non ti concentrare sul fatto che io non ci sono.
Traducci.
Concentrati sul fatto che ci siete voi.
Ok, ma tra le altre cose potete scegliere anche, ad esempio, il tema della top 8 del mese, che è la classifica che la nostra redazione si impegna per scrivere 8-9 persone alla volta. Non è un articolo scritto da una persona sola, è un articolo collettivo dove ognuno si occupa di una posizione della classifica, ma il tema della classifica lo scegliete voi, lo scelgono i nostri supporters e le nostre supporters. Vi posso dire che ad esempio oggi ho lanciato il sondaggio per la top 8 del mese di aprile e le opzioni sono 8 film ambientati su un'isola, 8 case stregate, 8 film primaverili e 8 film scenograficamente spettacolari. Non vi dico chi sta per adesso vincendo il sondaggio e che quindi diventerà poi la classifica di questo mese. Tu che cosa voteresti tra queste 4, Paolo?
Non ne ho idea.
Cioè, quale ti interesserebbe di più da leggere?
Sono tutte belle, ma usciranno prima o poi tutte, immagino. Quale allora, vorrei vedere prima?
Sì.
Vediamo. 8 film scenograficamente spettacolari.
Ok, chissà se vincerà quella, sarà quella che leggerete sul sito a fine mese. Ok. Detto ciò, io continuo a ringraziare infinitamente tutti coloro che ne fanno già parte degli amici di Cinefax, che ci supportano, ci permettono di andare avanti, di portare avanti il progetto, di come si dice, di riconoscere a chi lavora qualcosa, perché altrimenti sarebbe tutto a titolo gratuito e non è bello, perché la passione dopo un po' non paga gli affitti e i mutui. Quindi grazie mille, siete preziosissimi, spero che sarete sempre di più, e per tutti coloro che già ci sono vi voglio un sacco di bene.
Anch'io. Ma passiamo alle news. Auguri Jackie Chan, 70 anni per l'attore leggendario.
70 anni.
Già. E tra l'altro ha iniziato le riprese del nuovo Karate Kid. Ebbene sì, perché ci sarà anche Jackie Chan in Karate Kid insieme a Ralph Macchio.
Ah. Attenzione.
Il nuovo Karate Kid, super crossover tra, penso, i vecchi Karate Kid e Cobra Kai, che li prosegue, e il quinto Karate Kid, quello con il figlio di Will Smith, Jaden Smith,
santo cielo,
in cui Jackie Chan faceva Mr. Han, il maestro Miyagi del Kung Fu, perché in realtà faceva Kung Fu.
Sai che avevo rimosso sta cosa?
Faceva Kung Fu, quindi era Kung Fu Kid.
È Karate Senior però a questo punto, perché... Siamo tutti un po' invecchiati.
Il karate sì. Elder.
Però onestamente io il quinto, questo qui con Jackie Chan, non l'ho visto, non l'ho mai recuperato. Però mi sta venendo quasi aspetta, quasi voglia ma... di inserirlo in un...
Ah, il quinto tu intendi quello col figlio di Will Smith.
Esatto, quello con Jackie Chan.
Non l'ho mai visto.
Mi sta venendo voglia di inserirlo nel film della domenica, nella rassegna film della domenica.
Film della domenica, secondo me potresti guardare Yojimbo.
Non è un film della domenica.
Per un pugno.
No, dillo a Dilis, lei si incazza. Dice, questo non è un film della domenica. Non lo possiamo vedere.
Guardatelo il mercoledì.
il mercoledì sì.
Ti dirò di
il
più.
Il problema è che il martedì.
Se a Tokyo becchiamo una sala d'essè.
Che proietta Yojimbo.
Che progetta Yojimbo a questo
sottotitolato.
Punto. È chiamata.
Sottotitolato in italiano. Esatto, in napoletano, anzi.
Certo.
O proteggo io il villaggio.
Sta senza pensiero. Esatto. Ridoppiato addirittura. Quindi niente, auguri Jackie Chan, che sta un fiore, eh? Bellissimo.
Io vorrei il crossover tra Karate Kid e il ragazzo del kimono d'oro. Ve lo ricordate?
Incredibile. Purtroppo sì.
La
purtroppo
versione sì. cheap Madonna. Di Karate Kid, che già non era.
Ma invece facciamo, passiamo oltre. Vi ricordate
il kimono d'oro? Aspetta che poi arrivano gli Arata Corri, cioè che...
Dal kimono. A proposito di sequel dopo il tempo massimo, oltre tempo massimo e oltre ancora, ve lo ricordate il franchise di quelli lì col cappotto lungo di pelle, gli occhiali da sole, che facevano il kung fu, però avevano un futuro che però era il presente?
Matrix, mai visto.
Te lo consiglio, ma non i sequel.
Deve essere un altro mondo questa cosa.
Il primo film, tra l'altro, attenzione, perché tra poco meno di un mese compie esattamente 25 anni.
25
l'uscita
anni.
Italiana.
25 anni.
5 anni.
25? Eh?
Esatto.
Non 10, non
da
20.
Da Mr. Anderson.
25. Matrix 5 è stato annunciato un quinto film della saga, serie, franchise di Matrix, chiamiamolo come vogliamo, che però non sarà il primo non diretto dalle sorelle Wachowski o da una sorella Wachowski o da fratelli Wachowski o da cugini Wachowski. Perché sarà diretto da Drew Goddard, che ricorderete come showrunner della prima stagione di Daredevil Made in Netflix e come regista per esempio di Quella casa nel bosco, horror innovativo molto particolare, molto interessante. Quindi secondo me buone mani per gestire questo progetto, ma il problema di Matrix è che dopo la sorpresa del primo film si è un po' perso, perché cos'è rimasto poi da inventare, da proporre per scioccare il pubblico? Non so se probabilmente voi vi ricordate la prima volta che avete visto Matrix magari in sala e fu sconvolgente, specialmente se uno non ne sapeva nulla.
Videocassetta presa dal Blockbuster.
Ma sapevi di cosa trattava?
Assolutamente no. Come ai tempi, no? Quanto avevo 13 anni, prendevo quindi le cassette dei film che vedevo esposti nella sezione ultime uscite, andavo a casa e scoprivo così cose come Matrix, Fight Club, tutto quell'anno 99 che mi ricordo, perché è stato un po' l'anno di inizio del noleggio.
Sì.
Ed è stata una bella sorpresa. E il franchise, poi ho visto il cinema invece i sequel, quindi Revolution e Resurrection.
Reloaded e Resurrection
è l'ultimo che invece mi è piaciuto rispetto ai primi sequel. Ho trovato un po' un ritorno alla forma, un bel omaggio. E no, Goddard è uno che sa divertire, non si prende sul serio, strizza molto l'occhio allo spettatore, quindi sono curioso di vedere cosa fa. Il fatto che sia coinvolto anche in Daredevil mi fa pensare che vada a spingere un po' sull'azione anche.
Ma secondo me lui è bravo. Il problema è Matrix. Cioè, il problema è che è difficile reinventare o ritornare a quell'eccitazione che aveva quel film, quella storia, quei personaggi, quel mondo quando uscì. Nessuno, secondo me, dei sequel è riuscito. Sebbene sono d'accordo con te che il quarto prova a reinventare un sacco di cose e quasi ci stava riuscendo, però secondo me a un certo punto poi un po' si perde. Non so se essere scettico, se essere speranzoso. Questo annuncio è inaspettato, anche perché il quarto non è andato per niente bene.
Però no, non è stato accolto. Io ripeto che secondo me del buono c'è nel 4.
Ma sì, sì, assolutamente. Potrebbe essere che questo sia un ributtone totale, un reset completo.
Secondo me è la strada migliore da prendere, perché il quarto mi sembrava una conclusione naturale di tutta la, di tutta la saga. Se proprio devo riprendere in mano, più che aggiungere, andrei forse a ripensare, ma anche lì
diventa un remake.
Esatto,
poi
mi viene da chiedere perché non facciamo cose più originali, lasciamo magari una cosa che già fatta, poi per fare un reboot, per aspettare a questo punto 10 anni piuttosto che 4 anni dopo l'ultimo film.
Evidentemente Warner ha bisogno di battere cassa. Lo scopriremo presto, vi terremo aggiornati. Mentre novità molto bella per la nostra Matilda De Angelis, che entra nel cast del nuovo film di Luc Besson, Dracula e Love Tale,
che nel cast vede anche Caleb Landry Jones, già protagonista di Dogman, l'ultimo film di Besson, e Christoph Waltz,
mitico.
Beh, la nostra Matti sta facendo carriera.
Sì, tanti auguri a Matilda, non vediamo l'ora di vederla sullo schermo e anche di rivedere, insomma, una rinarrazione di Dracula da parte di un regista molto sui generis come Luc Besson. Insomma, ci sarà da aspettarsi qualcosa di particolare, sicuramente. Passando oltre, rimanendo sul fantastico, ci sono stati un paio di annunci riguardanti Marvel, e in particolare il nuovo, finalmente accurato adattamento dei Fantastici 4, Fantastic Four. A quanto pare Julia Garner sarà il personaggio di Shalabal.
Dilla bene, non come
la dico bene, la dico bene. Shalabal, compagna del personaggio che diventò Silver Surfer e successivamente seconda Silver Surfer fumettistica. Quindi diciamo che noi vedremo questa versione femminile di Silver Surfer come primo personaggio.
Non è detto.
Potrebbe essere Shalabal senza Silver Surferizzazione,
oppure potrebbe essere Shalabal e tra un po' annunceranno anche il casting di Silver Surfer, che ne sai?
Non lo so, secondo me potrebbe essere che
perché
sia
introdurre Silver il personaggio Surfer. Dell'amante di un personaggio senza introdurre prima l'altro personaggio mi sembra un po' una stupidata.
Non lo so, staremo a vedere, sicuramente siamo curiosi, sicuramente ci sarà il personaggio di Silver Surfer a questo punto in qualche modo, e quindi sarà coinvolto anche il mega villain di Galactus. Che è il divoratore di mondi, vedo te che si sta.
Sì, perché lo sai che io di fumetti americani Marvel da ragazzino leggevo Spider-Man, Venom e Silver Surfer, perché era una roba, era veramente un trip. Questo surfista argenteo che vola per lo spazio, si fa tutte le pippe mentali di filosofia, tutte queste.
Per chi
era un viaggione.
Faccio una mini spiegazione per chi non conoscesse questa storia, questi personaggi. Galactus è un'entità appunto galattica che ha come vizio, diciamo, alimentare quello di nutrirsi di mondi, cioè di pianeti. Quindi lui è una macchina che assorbe l'energia di un pianeta, lo divora e va al prossimo. Solo che quando arriva sulla Terra, entra in contatto con questo surfista che lo convince a non divorare la Terra, ma mettersi a disposizione per trovare altri pianeti più saporiti e meno dannosi da distruggere, e diventa l'araldo diventa l'araldo di Galactus, perché Galactus alla fine non è né buono né cattivo, è neutrale, ha solo un'esigenza gastronomica.
Che deve fare? Mica colpa sua.
E quindi lui assume i poteri di Silver Surfer, diventa il suo surfista cromato che serve il suo signore Galactus, cercando insomma di non far mangiare la Terra.
Esatto, e in tutto ciò facendosi un sacco di pippe mentali filosofiche sull'esistenza, il senso della vita, la grandezza dell'universo e il nostro posto nel mondo e il
come
bene,
mai?
Il male, cioè delle robe bellissime.
Ma quanta citrossodina deve prendere questo Galactus?
Parecchi.
Sì. Come mai questa cosa ha a che fare con i Fantastici 4? Lo ha perché sono personaggi apparsi per la prima volta nelle storie dei Fantastici 4 e legati a filo doppio con questi personaggi. Addirittura ci sono dei legami proprio a filo doppio tra Reed Richards, cioè Mr. Fantastic, e il personaggio di Galactus, e non si sa come e da quali storie a fumetti prenderanno spunto per il film. Ma nella prima immagine, il primo poster promozionale che è stato rilasciato, in cui si vede Johnny Storm, la torcia umana, illustrato, non fotografico, cioè non live action, c'è una curiosità. Si vede sullo sfondo una New York degli anni 60, ma mega futuristica,
tipo stile, i Jetsons,
esatto, stile i pronipoti di Hanna-Barbera. Quindi l'ipotesi è quella che si sarà ambientata negli anni 60, ma di una terra alternativa, di un universo parallelo, okay, in cui lo sviluppo tecnologico è andato in mega sprint, magari grazie proprio all'intelligenza di Reed Richards e alla sua genialità. Non si sa ancora, però molto, molto interessante come riproposizione di questi personaggi.
È qualcosa di originale, almeno, di diverso da quello che stiamo vedendo adesso. Io mi ricordo i primi episodi di WandaVision, che comunque andavano un po' a giocare con gli anni passati, i decenni passati, a livello sia di messa in scena che di costumi, che di fotografia. Era un esperimento interessante. Su Shalabal sono molto curioso, più che altro perché Julia Garner trovo che sia strepitosa. In Ozark l'ho veramente amata tantissimo, non sono l'unico, perché per quel ruolo ha vinto una valanga di premi e continua a vincere lei. E sono curioso, diciamo, di questo progetto. Sembrava invece...
Beh, ci stanno puntando, penso, all in della Marvel su questo progetto, non possono sbagliarlo.
Anche perché se sbagliano questo, secondo me, possiamo anche definire chiusa l'esperienza cinematografica dei Marvel Studios, perché...
Hanno questo e gli X-Men sono le ultime.
Sbagliare questo
card
vorrebbe dire sbagliare troppa roba, cioè per poi rimetterti in piedi in corsa devi ricorreggere il... Cioè...
No, più che altro è una scommessa, è stato... Il Fantastici 4 è stato sbagliato troppe volte.
È questo che dico.
Dovresti
ricorreggere il tiro per l'ennesima volta, ma adesso ormai a cose avviate. Fantastici 4 è stato sbagliato, tra virgolette, ma era un altro periodo per l'industria, anche banalmente per il franchise di Marvel.
Comunque devi combattere anche un po' con lo scetticismo degli spettatori, visto i risultati non entusiasmanti negli ultimi adattamenti. Quindi sì, insomma, vediamo anche un po' come sarà la risposta.
Bene.
Dal cast direi che già comunque è evidente che ci puntino tantissimo.
Comunque mi hai fatto voglia di leggere il fumetto.
No, Silver Surfer era una roba, guarda, ti ha rotto lì delle cose divertenti e poi leggi Silver Surfer.
Va bene.
Ma a proposito di Marvel, è arrivata la sentenza per Jonathan Majors, che interpretava Kang the Conqueror, Kang il Conquistatore, dopo, insomma, tutte le vicende giudiziarie relative a questa violenza che ci fu con la sua compagna, o insomma una donna con cui usciva, a quanto pare è stata arrivata la sentenza. Poteva sicuramente andargli peggio, perché non farà carcere, ma dovrà seguire per un anno un programma di rieducazione contro la violenza domestica. Direi che gli è andata di lusso, perché rischiava veramente delle conseguenze molto più pesanti.
Posso dire una cosa, come si dice, qualunquista?
Qualunquismo, ci piace sempre un po' di qualunquismo.
Secondo me uno che non ha la sua fama, i suoi soldi, i suoi avvocati, non gli andava così.
Probabile.
Così è, così ho giusto un leggerissimo dubbio in merito.
Diciamo che più che quello il problema è che si è giocato la carriera, che era veramente sulla rampa di lancio, per cosa poi? Brutta storia proprio in generale, in tutte le sue implicazioni. Come è una brutta storia, che si spera si risolverà in maniera positiva, quella che sta succedendo al cinema italiano, in particolare alle case di produzione indipendenti più piccole. C'è in atto, ci sono state delle manifestazioni, in atto insomma una protesta, perché non sono stati approvati dei decreti attuativi che avrebbero fatto in modo da sbloccare il tax credit e, diciamo, tutti i finanziamenti per le produzioni cinematografiche. Ci sono stati appunto delle riunioni a Roma e insomma si è manifestato e si sta cercando di spingere appunto il governo e il ministero a velocizzare l'approvazione di questi decreti in modo da sbloccare questi fondi, perché diverse produzioni sono rimaste ferme e sono bloccate, perché sono, diciamo, produzioni che il finanziamento delle produzioni si basa su questo sistema. Il momento in cui questo sistema viene congelato si creano tutta una serie infinita di problematiche, tra le varie implicazioni per esempio anche una che riguarda in particolare gli studi di animazione. Gli studi di animazione in Italia, che sono realtà molto piccole, vengono vengono supportate principalmente dalle produzioni di canali Rai come Rai Kids, e perché Rai ha per obbligo il mandato di dover produrre un tot di contenuti per ragazzini, per bambini, prodotti in Italia. Questo però non accade per le TV private, che acquistano invece i contenuti esteri, quando invece in altre situazioni, per esempio in Francia, vengono obbligate anche i canali privati a produrre con mezzi locali in modo da stimolare il settore. Questa cosa in Italia non c'è, e le realtà degli studi di animazione ne stanno soffrendo moltissimo e rischiano di scomparire del tutto, quindi diciamo che è una situazione un po' precaria quella del cinema italiano in un po' tutte i suoi settori, e il governo chiaramente ha delle priorità che non sempre sono allineate con queste realtà, quindi staremo a vedere quello che succederà, speriamo che si risolva per il meglio.
D'altra parte abbiamo sempre, come si dice, in carica gli amici di quelli che dicevano che con la cultura non si mangia, quindi non mi aspetto molto di diverso da quelli che ci sono adesso. Neanche gli altri abbiano, no, non è che gli altri abbiano fatto chissà che.
È un settore difficile, c'è, però, da dire anche che le persone negli uffici che si occupano di questi decreti e di queste approvazioni sono in Italia 100 impiegati, in Francia sono 400, e quindi la velocità di gestione di queste, appunto, di questi decreti e di queste legislazioni è molto rallentata anche dal fatto che si trovano in sovraccarico. Ci sono tutta una serie, diciamo, di problematiche a catena che vanno poi a confluire in questa situazione.
È un domino, sezione. È sempre un domino, sì. E spiace sempre vedere però lo spettacolo che ci rimette sempre quando c'è un'emergenza, c'è da far fronte ad altri problemi. Mi viene in mente, come primo esempio, quando c'è stata la pandemia, ovviamente le prime cose che hanno sofferto: teatro, cinema. E ancora adesso serve trovare fondi, serve indirizzare cose da altre parti, serve andare sul risparmio. La prima cosa che si va a pensare è sempre cultura, quindi sì, capisco che ci sono priorità, ma anche per i lavoratori del settore, per aver condiviso anche un po' questa crisi, insomma, c'è sempre un po' di paura e non si riesce a vivere sereni in questo ambiente.
Ricordiamoci che abbiamo passato mesi con teatri e cinema chiusi, nonostante i dati dicessero che non c'era stato neanche un contagio in nessun teatro, nessun cinema, e le chiese erano tutte aperte. Da qui la splendida idea, mi ricordo, del Dio Guardi, che disse come battuta, però in realtà secondo me poteva essere una cosa figa, che si potevano cominciare a proiettare i film in chiesa.
Comunque, è un caso che si chiama Dio Guardi.
Esatto.
Comunque faccio un mea culpa preventivo, perché sicuramente non ho spiegato benissimo tutte le implicazioni.
Non è facilissimo farlo.
Quindi diciamo che vi ho dato una... ho puntato un attimino il riflettore su questo argomento qui. Sicuramente sul web trovate informazioni più dettagliate se volete approfondire. Era giusto per segnalarvi questa cosa qui, perché parliamo non molto spesso della situazione delle produzioni italiane. Secondo me bisogna anche informare su quello che succede in questo settore. Andando avanti, Aubrey Plaza sarà la protagonista di Liar Mouth, il film che segnerà il ritorno di John Waters dietro la macchina da presa dopo ben 20 anni.
Eh sì, tanta curiosità per questo progetto, anche perché si basa su il primo libro dello stesso John Waters, uscito nel 2022, che appunto si intitola Liar Mouth e parla di una bugiarda patologica. Quindi già sappiamo che c'è Aubrey Plaza nei panni della protagonista.
Pronta. E l'ultimo film è stato Dirty Shame, che è del 2004, quindi 20 anni lunghissimi per noi appassionati di John Waters. Ma ho scoperto, giusto prima, guardando con Teo la pagina, per vedere che se non avesse fatto qualche altro progetto nel frattempo, che ha organizzato un table reading, quindi delle battute, di Pink Flamingos con dei bambini di 8 anni.
Fantastico.
Che se avete presente Pink Flamingos.
Esatto, se avete presente Pink Flamingos state ridendo tantissimo e probabilmente state già cercando Kid di Flamingos. Se non avete mai visto Pink Flamingos, non potete capire perché gli altri ridono, e a questo punto fatevi un favore e recuperatelo.
È recuperato, è un film della domenica anche quello. Sì, 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 sì.
Ma un po', ma anche, come si dice, anche grasso e bello, anche... Cioè,
sì,
cioè,
sì, caschi bene.
Waters è un po' film della domenica, dai.
Posso raccontare un aneddoto? Veloce,
devi,
veloce, veloce.
Devi.
E il primo film che ho visto di John Waters si chiama A Morte Hollywood, che il titolo originale è Cecil B. Demented, ovviamente un gioco di parole sul regista di Cecil B. DeMille, che è su questa troupe di filmmaker underground che vogliono girare un film, rapiscono questa star interpretata da Melanie Griffith, la costringono a fare un film guerriglia, e tutti questi membri della troupe hanno tatuati sulle mani i nomi dei registi che gli piacciono, quindi da Lynch a Samuel Fuller a Fassbinder, e quindi ho scoperto un sacco di registi da questo film guardando i tatuaggi sulle mani
bellissimo
di questa troupe, ti giuro. È un film stupendo che vi consiglio, A Morte Hollywood, recuperatelo.
Figo.
Tra l'altro, scusa, A Morte Hollywood è rimasto firmato da lui? Sì. Era... allora è un altro che...
No,
che
ho capito quale
casino.
Dici, era Burn Hollywood Burn.
Bravissimo, Burn Hollywood Burn, esatto.
Che è stato firmato Alan Smithy.
Sì, che però poi ha visto che il film parlava di un regista che utilizzava lo pseudonimo di Alan Smithy per non riconoscere un suo film, ha... letteralmente bruciato lo pseudonimo di Alan Smithy, che ormai tutti sanno che cos'è, esatto. E nessuno lo usa più.
Esatto.
È un casino, è bellissimo.
Tra tutti questi tatuaggi c'era anche Coppola?
Non c'era Coppola.
Male, ma che non c'era Coppola. E a proposito
perché
di
non
Coppola,
ci sta, come fai a scriverti Francis Ford Coppola? Devi avere del dita lunghissimo.
A proposito di Francis Ford Coppola, come accennavamo prima, ci sono dei problemini riguardo a Megalopolis, riguardo in particolare alla distribuzione di questo film, perché
riguardo solo la distribuzione, a quanto pare
per ora la distribuzione, perché lui sta cercando di venderlo a un distributore che possa coprire le spese di P&A, cioè del marketing del film, e farlo uscire e distribuirlo. A quanto pare le spese ammonterebbero a 100 milioni di dollari.
E chi ha visto il film, ci sono stati tanti elogi, tanti commenti entusiasti, tante eccetera eccetera, ma di base c'è il fatto che un po' tutti dubitano della, come si dice,
vendibilità.
Esatto, vendibilità e dell'appeal sul grandissimo pubblico che un film del genere, con quello che è costato e quello che ancora deve costare, comunque esige.
Per farla proprio terra terra, ha un valore sicuramente artistico, ma non è, diciamo, da molti dei distributori non è visto come un prodotto molto commerciale, perché a quanto pare è molto astratto, molto art house, diciamo. E addirittura qualcuno di questi distributori si è espresso anche in maniera parecchio negativa. Quindi...
molti però hanno parlato bene di Shia LaBeouf, sì, come una delle ottime cose del film.
A me tutto questo, diciamo, battibecco mi sta creando ancora più curiosità. Sono però inizio a essere un po' scettico, nel senso che dopo il periodo d'oro, diciamo, a livello commerciale di Coppola, non è mai riuscito più a ritrovare quello spirito, tra virgolette, commerciale, tra virgolette enormi. Commerciale però è inteso come qualcosa che possa arrivare a tutto il pubblico ed essere goduto da tutto il pubblico.
Bram Stoker's Dracula.
Esatto,
fatto proprio per incassare.
Comunque è un film fortemente sperimentale.
Sì,
se lo vedi,
cavolo,
adesso
effetti speciali praticamente tutti fatti on camera.
Quando lo vedevo da ragazzino, cioè, ero fessato sulla storia, non la paura, le creature. Cioè, proprio un film da cassetta. Adesso che lo vedo da
super,
grande,
certo,
da cinefilo più consumato, ci noti delle cose che dici, ma non le vedi da nessun'altra parte.
Però la storia, Gary Oldman, Keanu Reeves, Winona Ryder, Monica Bellucci, cioè, ai tempi era comunque un film costruito in un certo modo per arrivare al più grosso pubblico possibile. Infatti,
sì,
se non vado errato, è uno dei più grossi successi commerciali per Coppola, se non forse il più.
Tra i maggiori sicuramente. E, no, però per dire che non ha mai abbandonato comunque questa vena sperimentale, non è un autore che scende a troppi compromessi.
No, esatto,
ecco.
Ma poi nel senso, credo che, voglio dire, stiamo parlando di Coppola, raga, è un monumento, sa perfettamente come funziona l'industria, è uno che ha ipotecato casa per fare Apocalypse Now, cioè è uno che ne ha fatte tante di cose nella vita per portare avanti la settima arte. E... Io mi auguro che questa cosa si risolva. Pare che appunto non sia un film che Netflix sia intenzionata a rincorrere più di tanto. E la preoccupazione, ecco, è quella un po' di trovare un distributore che voglia accollarsi questa spesa. Io non ce li ho, se no lo farei molto volentieri io, anche perché cazzo, non ti avanzano, è un film che riesci a promuovere questo qua, cioè non è certo un film difficile da promuovere, porco cane.
Quindi chiediamo ai nostri Patreon se
esattamente se vogliamo fare, potremmo però organizzare una roba del genere, cioè dal basso, fare una sorta di crowdfunding lanciato da Cinefex per aiutare Francis Ford
a trovare la distribuzione. Non lo so, staremo a vedere, sono curioso, però Coppola è matto, Cioè Coppola è pazzo,
è per quello che lo siamo,
sì, insomma serve un mega marketing qua.
Ma lui che gliene frega, tanto ormai l'età che ha, sapete se l'è fatto per sé.
Ma è proprio per quello che lo amo, perché è uno così, cioè perché fare una roba del genere alla tua età? Perché sì, perché è bello così, perché è giusto così, perché evidentemente doveva farlo, poteva anche non farlo ma lo ha fatto, quindi vuol dire che doveva farlo e quindi questo film deve essere visto.
Assolutamente, concordo. Pure se farà cagare mi sarò contento di averlo
visto. Io ne dubito, conta comunque adesso, giusto
no,
per,
ho detto
giusto
per dire, non credo che, secondo me sarà figo, però faccio anche due... se facesse cagare,
no, no, certo,
me,
esatto,
sarebbe figo.
Faccio due esempi al volo su quello di cui stiamo parlando. Blade Runner, quando uscì, quello di Ridley Scott, insomma, primo, quando uscì non è che proprio fu visto come wow, film commerciale che farà un successo della Madonna, incasserà tantissimi, anche perché fu un flop spaventoso in Italia, mi pare, sì, che arrivò addirittura al 27esimo posto del box office, cioè qualcosa di inenarrabile pensando a che cosa è e come viene considerato oggi Blade Runner.
Sì.
Faccio un altro esempio stupido. Sulla carta, al di là del nome delle personaggi coinvolti, C'era una volta in America di Sergio Leone, era un film vendibile che poteva sbancare i botteghini? No. Eppure che cazzo di film c'è rimasto?
Sì. Ma come andò al botteghino?
Negli Stati Uniti praticamente non andò, perché andò con la versione che rimontarono loro in maniera cronologica, togliendo praticamente più di metà film, e non arrivò neanche all'Academy perché era inguardabile. Da noi non credo che abbia fatto sfracelli, perché comunque all'epoca ti teneva in sala 3 ore e mezza, non era proprio,
diciamo, che se un film fa fallire uno studio di norma un capolavoro. Ma io penso ai Cancelli del Cielo, che è un film incredibile, e non se ne parla come se ne dovrebbe.
No, anzi, dei Cancelli del Cielo di Michael Cimino se ne parla sempre soltanto per dire uno dei più grossi flop
United
che ha fatto
Artist,
chiudere
United
Artist,
eccetera,
Artist,
eccetera, e non per il capolavoro che è.
In realtà è un film incredibile, come dice Max, cioè a me è piaciuto tantissimo.
Sì, sì, sì. Si parla solo del Cacciatore, però, perché è stato un successo.
Esatto. Quindi Megalopolis avrà una distribuzione enorme, avrà una distribuzione piccola, arriverà solo in streaming su Pluto TV, ma secondo me avremo comunque un grandissimo film di Francis Ford Coppola, che probabilmente, sì, diciamo romanticamente, non si merita di finire la carriera con un film trattato in questo modo, però parlo da persona molto di parte in questo caso.
Sono super d'accordo. E poi parliamo di 28 anni dopo, avevamo già parlato di 28 anni dopo, forse sì, qualche tempo fa, il sequel di 28 giorni dopo e 28 mesi dopo. Tornano però Danny Boyle alla regia, Alex Garland alla sceneggiatura e Cillian Murphy a interpretare, come nel primo film, e ci saranno molto probabilmente, secondo voci di corridoi, anche Jodie Comer, che è data quasi per concluso sull'accordo.
Ma dove, alla SNAI? Cioè dov'è che guardi?
Sì, sì, sono, ci sono i... sì, non ti preoccupare. Okay,
sono i bookmakers.
No, c'è un...
interessante come...
un, diciamo, un insider molto attendibile che ha dato per sicurissimo. Cioè, te lo puoi giocare, te lo giochi, tutto quello che vuoi.
Vedrai. Allora, io mi fido solo se l'insider è Rospo Pallenberg.
Non ti posso dire che è Rospo Pallenberg, ma è Rospo Pallenberg. E probabilmente anche Charlie Hunnam, altro attore britannico. Insomma, si preannuncia 28 anni dopo, molto interessante. Non si è ancora capito se saranno uno o due film. Cannes 2024, Palma d'Oro onoraria annunciata per Giorgione Lucas. George Lucas,
che è una cosa che posso dire che non me la sarei mai aspettata.
Prima o poi.
È vero che le cose sono cambiate anche da quando c'è Fremont a Cannes, eccetera, eccetera. Però George Lucas è quello che ha creato, e il Festival di Cannes per me sono un po' come se fossero le due anime del cinema.
Ma non è vero,
del
no?
Grande cinema, no?
Perché hanno comunque a Cannes hanno presentato
sì,
cioè,
no, beh, appunto dico negli ultimi anni
Indiana Jones, cioè fanno comunque, cercano di unire i due mondi, no?
Cannes, ripeto, Fremont è una cosa che sta mettendo in piedi da un po', però diciamo che storicamente e come allure Cannes mi ha sempre dato l'idea del cinema in smoking. Poi è vero che fanno la proiezione sulla spiaggia del nuovo Fast and Furious, non c'eravamo anche noi quando l'hanno fatta, però è quella roba lì, cioè lo associ a quella roba lì, nonostante gli ultimi anni il trend stia un po' aprendosi anche ad altre cose. George Lucas non lo associ al cinema in smoking.
Però è bello che gli cioè stendano il tappeto rosso anche per lui.
È figa questa cosa.
È giusto.
Chissà come sta lui, tra l'altro. Cioè, chissà come ha preso lui la notizia. Credo che anche lui probabilmente non si aspettava una cosa simile.
Sarà contento, ma lui poi gliene frega niente.
Ma no, infatti, che gliene deve fregare?
Vabbè, magari lo troviamo al bar e ci facciamo due sciottini con George Lucas. non sarebbe male. Vabbè,
non dico niente, ma potrei svenire, credo.
Come hai trovato coso? Nanni Moretti accanto a te al ristorante.
Infatti,
stavo
quasi svenendo. Abbiamo trovato il fratello Cohen, Ethan in giro Cohen. Con la moglie,
Ethan,
che non lo
Joel?
Cagava nessuno. Era Ethan.
Abbiamo incrociato Mads Mikkelsen.
È vero.
Magari incrociamo George.
Stavamo per essere investiti da Idris Elba, non dimenticartelo.
È vero. abbiamo pedinato Luca Guadagnino.
Oddio, è vero. Chissà cosa succederà quest'anno a Cannes.
Chissà cosa succederà.
Abbiamo già detto che saremo al Festival di Cannes anche quest'anno.
Sì,
ma abbiamo già detto chi saremo al Festival di Cannes per Cinefex quest'anno.
Allora, io sarò Teo Yusufian. Tu sarai.
Io sarò Marco Lovisato.
E tu, Marco?
Io sarò te, Paolo, perché a questo punto già avevo il cervello che stava facendo i calcoli.
Il problema dei tre corpi.
Lo stavo per dire, maledetto, me l'hai rubato. Sei proprio ninjatissimo.
Quindi continuate a seguirci per avere poi insomma tutti gli aggiornamenti di Cannes, ma anche a Cannes ci sarà sarà presentato fuori concorso Horizon, an American Saga, il film di Kevin Costner
sì, condiviso in due parti, una adesso
una
e
Kevin
una
e
quest'estate.
Una
ok, a sei no, pensavo mesi una American e una saga
anche. Ma passiamo alla domandona di questa settimana.
Attenzione!
Il tema sono le cose strane del cinema, e abbiamo degli ascoltatori parecchio proattivi che hanno mandato dei vocali da non più di 40 secondi.
Bravissimo, sul nostro canale Telegram, quello aperto a tutti.
Esatto, cercando di stare in dei posti silenziosi, non tipo in mezzo al traffico, sotto le cascate del Niagara o in mezzo a un canile incazzato, in modo da non sfondarvi i timpani. Vediamo chi ha vinto, anzi lo so già chi ha vinto, cioè ha vinto che rispondiamo. Edo BV ci manda questa fantastica domanda.
Ciao a tutti amici di Cinefacts, io trovo sempre molto strano in film con budget milionari che ci sia un'attenzione veramente piccola per esempio alle fotografie, al photoshoppate ovviamente, che si mettono lì e a volte ci sono proprio dei primi piani su queste fotografie stesse, o ad esempio nei monitor dell'ospedale. Parlando da infermiere, mi sembra veramente ridicolo che siano veramente chiaramente falsi, e quindi niente, volevo solo sapere se avete un'opinione a riguardo.
Allora, caro Edo BV, sulle foto ti do assolutamente ragione.
È una cosa che penso da sempre.
Esatto, ma sui video, sugli schermi dell'ospedale, no, sono reali, sono così quelli dell'ospedale. Come fai tu a dire, cioè, io non lavoro in ospedale, non faccio l'infermiere, non faccio il chirurgo, ma come ti permetti tu di dire che non sono veri tu che lavori,
cioè,
in ospedale?
Sono quelli con i battiti, col polso che fa bip, bip.
Non esiste in nessun ospedale che non esce la flat line se crepi, cioè, esatto. non ci voglio credere, non dirlo, non mandare un altro vocale dove mi correggi, non lo voglio sapere, va così, te lo dico io, non faccio l'infermiere, sì. Te lo dico io.
Ecco, hai visto, Teo è morto.
E si tolgono lo stetoscopio, ora del decesso, guardano, con teste basse.
Più che altro io vorrei sapere se in America dicono quando sparano, cioè, beh, tecnicamente si dice sparano il defibrillatore che fanno libera. In Italia come si dice in realtà? Perché libera è una traduzione di...
Allora, quando mi è successo di essere presente mentre veniva usato, quando facevo l'obiettore di coscienza,
mentre veniva sparato,
il dottore diceva semplicemente via!
Ah,
cioè, quindi proprio tutti via sulle mani e partiva il defibrillatore. Non è che diceva
libero! È più bello via.
Allora, ti dico, in quel periodo lì, a parte che ci guardavamo la sera ER in televisione,
medici in prima linea,
e vederlo attorniato da infermieri e medici, raga, era un'esperienza. Poi tutti fiorentini, tutti toscanacci. E ogni tanto succedeva che in puntata sentivi uno: oh Brullo, che gli dai 10 cicci, quello ti muore, o che tu fai, cioè andavano a correggere tutte le stanzate, esatto, che venivano dette a livello medico nella serie.
Un lampredotto nella stanza 12.
Ma mi ricordo una volta che eravamo in ospedale, stavamo uscendo perché avevamo portato una persona, diciamo, a farsi curare, e in quel momento nelle porte basculanti di quando dell'emergenza è entrata un'altra Croce Rossa, adesso non mi ricordo cosa fosse, con un ragazzo giovanissimo, probabilmente obiettore anche lui, che entrando si è messo a urlare: uomo bianco 35 anni e una delle ragazze dell'ospedale lo incrocia e gli fa: oh, ma dove cazzo stai, su un film, stai calmo, dici cosa è successo, non ti preoccupare. Probabilmente era il primo giorno che faceva una roba del genere, non lo so. E che bello. Forse aveva visto troppe puntate di ER anche lui.
Anche lui
l'hanno,
esatto,
zittito immediatamente. Ma è entrato con un piglio guerrigliero, proprio urlando: uomo 35 anni, oh, cazzo urli, non si fa sta cosa. Tornando alla domandona, foto photoshoppate, io me lo chiedo da una vita.
Allora, ti
perché
spiego.
Perché le fanno così male?
Ti spiego come funziona.
Quando poi devi sapere, sai che ci sarà anche un dettaglio su quella foto, cioè non è che è presa su una mensola in campo lungo.
Allora, questi particolari sono realizzati dal reparto scenografia, quindi non dal chi fa le grafiche del film, no, dalla scenografia. E il reparto scenografia notoriamente è composto da un branco di psicopatici.
Ma perché devi dire questa cosa?
No, scherzo, ti vogliamo bene. Perché infatti sono quelli che mettono nel cassetto della scrivania, che non viene mai aperto, tutti i documenti con tutta la vita del personaggio.
Quello lo faceva fare Luchino Visconti.
Ma non solo.
Che faceva riempire gli armadi di biancheria e lenzuola, anche se gli armadi nessuno li avrebbe mai aperti.
Sì, fanno queste robe qui. Però poi dopo, quando devono photoshoppare le foto che vengono inquadrate, le fanno al meglio delle loro capacità, che in Photoshop evidentemente non sono sempre eccellenti, e quindi si crea questa discrepanza di qualità. Che un po' salta all'occhio.
Ma non posso fare delle foto al cast? Tipo
a volte, che ne so, in realtà non è sempre fatto male, è che a volte mi devi mettere quel personaggio lì 20-30 anni prima.
No, ma dico
foto,
quando sono attuali, no? Perché a volte le cose che sono le peggiori sono quelle di foto di un tempo e spazio che è più o meno quello della storia, no?
Sì.
E ti dice magari le vacanze dell'anno scorso, e poi lo vedi che sono photoshoppate.
Ho capito, ma metti nel piano di produzione e fai: ok, dobbiamo fare la scena 1, 2, 5, 7, 13, 27, 32. Cazzo, quando le facciamo le foto che si vedono sul comodino in cui loro sono alle Bahamas, a Parigi e che cazzo ne so, da un'altra parte? E cosa fai? Metti un giorno di produzione solo per quelle foto lì che appaiono di sfondo in un momento? Non è, diciamo, non è ammissibile a livello di budget di produzione, quindi dicono: vabbè, prendi delle foto, photoshoppiamole, le mettiamo lì. E non sempre.
Ok, ma è fatto. Cioè, Il più delle volte è fatto male, cioè nel senso si vede tantissimo che lo è, questo che dico.
Sì.
Sono proprio appiccicati uno all'altro senza la spalla, sai quelle cose che dici, ma scusa.
Il regista arriva e fa, ma l'avete preparate le foto sul comodino? Sì. Lo guarda e fa, ma che è sta merda? Dai, dobbiamo girare, siamo in ritardo. se la tengo.
Bellissima.
Esatto, può essere che
si così.
Attenzione però, perché in questo le intelligenze artificiali potrebbero effettivamente entrare a darci una grande mano.
È vero, perché non è roba artistica, è roba funzionale, quindi
una roba meccanica, quindi cioè, in questa foto devi ringiovanirmi lui di 20 anni, lei di 15 e lui di 3.
A posto. Oppure sostituisci le facce di questi personaggi in questa foto con altre persone, però mantieni tutto il lighting e lo fai in un attimo ed è molto utile. Ecco, questi sono ambiti in cui l'intelligenza artificiale può essere utile senza essere dannosa, no?
Sì.
Direi che, caro Edu BV, di cui non conosciamo la traduzione di questo acronimo BV, ti abbiamo esaustito con la nostra esaurienza e quindi direi che la prossima settimana...
Mi stai facendo paura, Paolo.
Sì, chiediamo solo di non appunto far circolare menzogne sui monitor degli ospedali che sono quelli dei film, quindi...
Sì, smettila di, dire, smettila di dire queste cose, esatto. Smettila perché quelli sono reali, lo
esatto.
Sappiamo.
E vi ricordiamo e vi esortiamo la prossima settimana le domande a cui avrete risposto saranno 12.
12?
Sì, la prossima puntata, settimana prossima. Okay. Così, mi sembra, perché avevo voglia di darti del fastidio.
Non so se sarà vero, potrebbero essere 12 o 0, vedremo quali saranno. Ma passiamo ai trailer di questa settimana. Apriamo con... Cucù!
Chi è?
No, il trailer si chiama Cucù!
Chi è?
Il trailer.
La smettiamo subito con questa gag?
Sì.
Okay.
Cucù!
Chi è?
Dal trailer... Ma perché non ce la faremo mai. Questo film uscirà il 3 maggio al cinema negli Stati Uniti. Di cosa tratta Cucù?
Perché ridi?
Di cosa
mi
tratta?
Fa ridere Cucù.
È un come lo possiamo definire? Allora, la protagonista è Hunter Schafer, che ricorderete per Euphoria. Il film è un film strano forte. Racconta di una 17enne che è forzata a scappare, a trasferirsi con la sua famiglia in un resort dove le cose non sono
quello
come
che sembrano, tipo i gufi di David Lynch.
Film super particolare a livello visivo, narrativo, eccetera. Si vede lei che scappa da una sorta di donna mostro che la insegue, poi finisce in questo resort in cui cercano di curarla, ma sembra pazza, ma non è pazza. Che succede? La realtà non è la realtà, è la realtà, però è molto suggestivo come trailer. Mi ha, diciamo, incuriosito parecchio. È un film che vorrei vedere. Regista è Tillman Singer,
che è un regista tedesco, ha fatto un film molto molto bello che vi consiglio, si chiama Lutz.
Mm-hmm.
E anche questo è un horror molto particolare, di cui meno si dice meglio è, perché è uno di quei rari ancora casi di horror che devi vedere per goderti le sorprese. E questo Cucù arriva con dietro la Neon come distribuzione, quindi una bella campagna di marketing, c'è Hunter Schafer come star. E dalle immagini del trailer ci ho visto molto Carpenter io, no? Con queste belle inquadrature ampie, panoramiche. Ci sono delle scene che proprio sembravano prese dal Signore del Male piuttosto che dal Seme della Follia. E mi ha ricordato anche molto It Follows, che comunque è un altro figlioccio di Carpenter, pure quello. E sembra anche molto divertente, che non si prende sul serio, è spaventoso.
Genere horror, mystery, thriller, quindi mix, ma il tono è quello, però strano, quindi anche divertente per la sua stranezza.
Dicevano anche body horror nel trailer.
Molto interessante, andatevi a recuperare il trailer di Cucù, che si scrive C-U-C-K-O-O, per trovarlo, se no non...
Se non scrive
CUCU con l'accento, dico, chi è? Tales of the Empire torna a Star Wars sotto forma di serie antologica di cortometraggi animati Una delle tante forme di Star Wars, che arriverà dal 4 maggio su Disney Plus. Si tratta di si parla dell'impero, l'impero, quello che colpisce ancora,
non esattamente, so se esattamente.
ci sono, c'è stato anche Tales of the Jedi, che erano corti sulle storie di Jedi, questa volta sull'impero. Molto curiosa come scelta, perché secondo me è un argomento troppo poco esplorato e molto suggestivo e interessante. Chi come noi, anzi, e come immagino anche tutti voi, fa il tifo per l'impero, starà gongolando, perché arriveranno sei corti animati sul mondo dell'impero, con vari stili, vari personaggi. Nel trailerino, ovviamente non è che si capisca la storia, perché sono frammenti dei vari episodi, finisce con un teaserino.
Però, innanzitutto si vedono un paio di personaggi noti e già anche abbastanza, come si dice, visti di recente, come l'ammiraglio Thrawn, che abbiamo visto in Ahsoka, altri personaggi
come
abbastanza,
Grievous, esatto, General Grievous,
che è tipo quello con le quattro braccia, tipo Mulinex, che si vede nei...
detto anche General Mulinex.
Prequel. E poi chiaramente si vede una parte, si vede una sineduche di Darth, ma si ascolta il respiro e si vede un pezzo di costume, ed è ovvio che sia lui.
Un particolare per il tutto.
Esatto. E io sono abbastanza curioso, nonostante lo stile del disegno dell'animazione non mi faccia granché impazzire. Sono curioso perché, come hai detto tu, io comunque ho sempre avuto una fascinazione particolare nei confronti dell'impero. Il mio film preferito della saga è L'impero colpisce ancora. Di Darth ho non so più quanti oggetti e cose, magliette, giubbotti, stronzate in casa. Di Darth Vader è il mio cattivo preferito dell'intera storia cinematografica, quindi immaginate da che parte sto. E poi si vede del sangue.
Già.
Nel teaserino.
Beh, si parla di impero. È la prima volta che si vede,
però si
Star
vede
Wars.
Del sangue in Star Wars. Tra l'altro, in un prodotto di animazione, neanche in un live action. Mi ha colpito questa cosa, anche per metterla nel trailer è una sorta di dichiarazione di intenti.
Domanda per voi, ascoltatori: il sangue animato è sempre sangue? Nel senso, è considerabile a livello iconografico sangue violento il sangue in animazione? O dipende da come è posto?
Beh, mi viene in mente la storia d'origine di Oren Ishii di Kill Bill. Anche se l'ha fatta a stile anime, direi che di sangue ce n'era abbastanza.
Mi viene in mente Ken il guerriero, quando il sangue diventava il neon.
Ah sì?
In alcune scene in controluce, oppure era nero, tipo c'erano dei modi di mostrarlo senza mostrarlo che era rosso.
Ah, ecco. Vedi.
E comunque si può anche essere violenti senza sangue, perché ci sono delle scene in Guerre Stellari, mi viene in mente forse l'inizio del capitolo 7, Risveglio della Forza. C'è quel super massacro. E quella è una scena comunque violenta per il franchise, anche se ovviamente non c'è sangue né altro, ma le implicazioni, tutto quello che mette in moto e anche la drammaticità con cui è raccontata all'interno ovviamente del prodotto di Guerre Stellari, quindi non è che stia parlando di... però con l'assenza di grande splatter gore comunque dà l'idea di drammaticità e di violenza, quindi insomma a volte anche puoi risparmiare sul sangue e far intuire che c'è stato qualcosa.
Esatto. No, in realtà sai che mi sa che del sangue si vede proprio nell'impero, dipende dalla versione però, perché qua entriamo nei meandri della follia di George Lucas, di tutti i rimaneggiamenti, di tutte le volte che ci ha messo sopra le mani. Comunque quando Luke taglia un pezzo alla creatura delle nevi, quando gli taglia via un braccio con la spada laser che riesce a recuperare dalla neve, credo si veda del sangue della ferita cauterizzata.
Sì. Comunque, a proposito di questo argomento, dei fan hanno lanciato un po' di anni fa un progetto, si chiama The 4K Project, se non sbaglio, dove hanno cercato di ripristinare in 4K i film originali, la trilogia originale di Star Wars, così come furono rilasciati in sala, visto che non è mai stato poi pubblicato un Blu-ray in 4K, un'edizione in 4K dei film,
di quelli no,
nella versione originale, quindi hanno cercato di ricostruirla con i colori che avevano i film all'epoca, facendo scansioni delle pellicole che venivano proiettate all'epoca. E chiaramente è un progetto non ufficiale, quindi
verrà chiuso subito.
No, si trovano in giro. Ovviamente se lo scaricate è pirateria, ma se possedete 16.000 edizioni degli stessi film più l'abbonamento a Disney Plus, sì, è pirateria, ma
etica,
penso che sia è più che altro un progetto filologico filantropico e filologico, quindi può essere, cioè sarebbe bello proiettarli in sala così come erano una volta, tipo Tuffo nel 77.
C'è ancora qualche sala che le pellicole, qualche cineteca che le pellicole originali.
Arcadia di Melzo, io ho visto il contenitore della super pizzona dello Star Wars dello 77. Ce l'hanno ancora lì nel frigo. Un brividone.
Interessante.
L'avevamo anche in cineteca Milano. Cioè, ce l'abbiamo, cioè è lì.
Mamma mia.
Attenzione. Quindi passiamo oltre, parliamo di supereroi con Pullman. Pullman dal 10 maggio al cinema.
Ma non è un supereroe Pullman. Ma no, Pullman è il mezzo di trasporto che ti porta a scuola al mattino. A lavorare. No.
Pullman, l'uomo della piscina.
L'uomo della piscina. Ho capito.
Non è un supereroe.
È non l'uomo del biliardo.
No, non è un supereroe, anche se dopo qualche party pulire una piscina potrebbe essere un lavoro da supereroe.
Però sembra un po' Aquaman in quella foto.
Sì.
Dipende poi da che party pulisci della piscina.
Stiamo parlando dell'esordio di Chris Pine come regista e autore, nonché protagonista del film Pullman, in cui interpreta Darren Barrenman.
Pulitore di piscine.
Un inguaribile ottimista.
Si chiama in italiano? Piscinista?
No. Piscinatore.
L'uomo della piscina.
Pool boy.
Il pool boy in italiano.
Scusa.
Passa le sue giornate prendendosi cura della piscina, dell'appartamenti dove vive, e lottando per rendere il suo paese, il suo posto dove vive, un posto migliore dove vivere. Quindi è un film molto strano, parecchio strambone.
A me ha dato l'idea che Chris Pine abbia scoperto i fratelli Coen e abbia visto Vizio di forma di Paul Thomas Anderson e abbia detto:
vero.
Voglio un film che unisca queste due cose con me protagonista. Però nessuno l'aveva scritto, quindi ha detto: vabbè, lo scrivo io.
E non sapeva che era già uscito Under the Silver Lake.
Tra l'altro, non trovava nessuno che lo dirigeva, ha detto: ah, lo dirigo io. Ma a quel punto non trovava l'attore protagonista, ha detto: lo faccio io. Vabbè, Chris, fai un po' quel cazzo che vuoi, va bene.
Però un sacco di amici
un
suoi.
Un filo di Passion Project.
Un sacco di amici l'hanno seguito perché nel cast c'è Ray Wise, The Wanda Wise, Danny DeVito, Jennifer Jason Lee, Annette Bening,
Carl Wise,
Evan Shafran,
Frederick Wise,
Christopher Chen, Lawrence Schwarz,
Laura Wise.
Comunque c'è un bel cast. Il trailer è molto carino. Sono curioso di capire come se la cava Chris Pine fuori dall'Enterprise. Alla regia, più che altro.
Non lo so.
Su un altro tipo di ponte di comando, diciamo. Staremo a vedere dal 10 maggio.
Ah, giusto,
uscirà.
Perché per te Chris Pine è solo
il capitano che versione
lì,
2.0.
Certo.
Abigail. Horrorone Abigail dal 16 maggio al cinema. È un film che mi ha accattivato,
signore e signori. Il nuovo dizionario della mano italiano.
È un trailer accattivatore. Si parla di un gruppo di criminali che ha rapito la figlia di una ballerina.
Perché?
La figlia ballerina di una importante figura del mondo criminale. Stavo traducendo male, scusate.
Ok. Sì, ballerina perché non era sicuro di essere la figlia, cioè quindi era un po'.
No, 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 è vestita da ballerina. È vestita col tutù, stava ballando, passa la giornata a ballare. Si ritirano in una casa, in una villa isolata, senza rendersi conto che non hanno rapito una bambina normale. Ma questa bambina dal trailer sembra una sorta di anticristo posseduta.
È un vampiro.
Vampiro. Ah, è vero, è un vampiro.
C'è anche il logo con i dentini.
È una bambina vampiro. Quindi
ecco, questo per
non
me
ha l'età che dimostra, diciamo.
Questo così per me potrebbe essere un film di Drew Goddard. Visto che lo citavamo prima, no? Sembra avere un po' questo stile che gioca un po' con le caratteristiche del cinema dell'orrore, ci mette dentro però anche i criminali, fa tutta un'operazione un pochino più, come si dice, più moderna, mm-hmm, no? E anche come tono così, però insomma le scene horror sembrano cattivelle.
Però invece la regia è di Matt Bettinelli Olpin e Tyler, ecco, Gillett, che avevano già diretto Ready or Not, finché morte non vi separa.
Finché no, sì.
Scream del 2022.
E sì, hanno preso in mano il franchise di Scream adesso.
Esatto, anche l'ultimo uscito, anzi Matt Bettinelli Olpin ha diretto anche Scream 6. E quindi insomma
è un po' l'horror postmoderno per eccellenza, Scream, insomma.
Sì, ci sanno fare, e questo rende questo trailer ancora più accattivatore.
Ok,
tutti cattivi,
tutti cattivi. Paolo, tutto bene? Ti vedo
No, vabbè, benissimo. Okay. Quindi Abigail dal 16 maggio al cinema. E poi ci sono troppi trailer. Quanti trailer sono usciti questa settimana? Maxine dal 5 giugno negli Stati Uniti al cinema, da noi più o meno non si sa. Cos'è Maxine?
Uscirà
è
4
la
giorni in agosto.
Probabilmente se esce.
Maxine è la risposta alla domanda: riuscirà Ty West a girare un film senza Mia Goth?
La risposta è no.
Esatto.
Per ora
è il terzo film, la trilogia iniziata con X, Sexy Horror Story, proseguita con il prequel Pearl, e adesso abbiamo Maxine
con 3X, ma con X-X-In.
Esattamente.
Nella Hollywood degli
perché
anni
prima
80
aveva una X sola, esatto. Questo è il terzo film, hai capito?
Ma in Pearl non ci sono X?
No,
ma è come se ce ne fossero due.
Esatto.
Nella Hollywood degli anni 80 nascosti. Una star dei film per adulti e aspirante attrice, Maxine Minx, finalmente riesce a sfondare, ma un killer misterioso la perseguita, come perseguita tutte le altre starlets di Hollywood, e una scia di sangue minaccia di rivelare il suo sinistro passato. Quindi lei sta sfondando come attrice, ma in realtà ha un passato nel porno e lo tiene nascosto, e però tutto questo casino con questo killer che sta insomma prendendo e uccidendo potrebbe far saltare la sua copertura, tra virgolette. Un po' thriller, un po' strano, un po' horror, un po'... un po' art house anche, no? Sì.
Sì. Diciamo che ogni film ha un suo stile, no? Perché X era più l'omaggio al film horror anni 70, tipo Una presa con la porta, o comunque in genere il cinema di Toby Hooper. Mm-hmm. Pearl guardava un pochino più indietro, era più thriller psicologico, più incentrato su di lei, che fa una prova fantastica. Questo qui invece è proprio super anni 80, no? Con tanto di self-control di Laura Branigan in colonna sonora.
Esattamente.
E che secondo me cita tantissimo anche il cinema giallo, e soprattutto italiano. Ho visto alcune inquadrature classiche col guanto di pelle, coltello, che insomma, non mancano mai in questo tipo di thriller.
Sì, 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 no, assolutamente. Se avete apprezzato gli altri film di Ty West, tenetelo d'occhio. Maxine.
Paolo, tutto bene con la schiena? Che adesso ti sei tirato su, ho sentito un
rumore
inquietante.
Una sedia provvisoria.
Ah, ok. So fosse
ma attenzione, perché qui
cosa?
C'è
aiuto.
Quello che potrebbe essere la rivelazione di questa settimana in fatto di trailer, e cioè un film indiano che si chiama Kill. uccidi, uccidere. Dal 4 giugno sarà al cinema negli Stati Uniti. Speriamo che arrivi anche da noi, anche perché si sta parlando del nuovo fenomeno dell'action movie. Se ne sta parlando in giro stra mega bene di questo film, film indiano del 2023, che racconta del si svolge su un treno per Nuova Delhi. È la storia di questo passeggero che, diciamo, deve salvarsi la vita contro un esercito di banditi su questo treno. Action al cardiopalma, mega coreografie curatissime, molto originali anche nelle dinamiche, almeno da quello che si vede nel trailer. Un sacco di citazioni, di recensioni nel trailer, perché è stato veramente osannato dalla critica, da chi l'ha visto, chi l'ha già visto. Non vi sto a dire il cast, perché tanto sono tutti nomi indiani che noi non conosciamo e probabilmente non conoscete neanche voi, perché non vedo neanche nomi, diciamo, di attori
quelli
più noti indiani, ma direi che ci sta, perché sono quei casi in cui uno va a vedere un film action che arriva dall'Asia, come mi ricordo Ong Bak o The Raid, e ti lasci solo coinvolgere dall'azione, da quello che succede, alle coreografie, dalla fotografia, dalla bravura degli atleti.
Beh,
più attori.
Più recentemente RRR, che è stata un po' la prepista. Adesso stanno arrivando degli action di Bollywood, che parliamo di Bollywood.
In realtà è Tollywood
esatto, okay. Sì.
Perché parlano Telugu. Che è la zona, diciamo, del sud, mentre Bollywood è il cinema del nord dell'India. Tollywood è al sud.
E Tollywood si divide in due enormi
sottocategorie.
Sono il Telugu e il Tamil. Sono proprio due cinematografie diverse. Una più approntata sulla commedia, dove comunque c'è il happy ending, eccetera, eccetera, mentre invece l'altra sono i film, i drammoni, anche sentimentaloni, dove le cose comunque finiscono malissimo. E tutto.
Quindi gli action sono Tamil o Telugu?
Mi confonderei in questo momento.
Fatecelo sapere.
Ti direi una stronzata.
Hanno aperto la strada e adesso stanno arrivando anche questi film qui, che comunque fanno parte di
Scusa, pensavo qua giù.
Hanno aperto,
scusa,
sì, guarda, c'è il cantiere.
Stavo
spaventando. Sono riuscito a parcheggiare, quindi sono tutto a posto. No, volevo giusto mettere così, visto che ho detto RRR, sono riuscito a vedere uno dei film prima del regista di RRR.
Ah, attenzione!
E ve lo super consiglio. Si chiama Ega.
Ega,
sì,
con due E,
che credo che significhi mosca, perché avete presente Ghost, il film Ghost?
Sì.
Ok, invece che diventare un fantasma, il protagonista diventa una mosca.
Ah, reincarnazione.
Sì, una mosca comune, quindi una piccola mosca, con cui mena la gente nelle maniere più incredibili e bollywoodose che esistono.
Già adoro.
Il film è un capolavoro, ve lo dico, cercatelo, andate a vederlo, si trova su YouTube anche, recuperatelo come potete, perché se RRR vi era piaciuto, questo è proprio un'altra frontiera.
Ok, quindi Ega. Mentre Kill uscirà dal 4 luglio al cinema negli Stati Uniti, speriamo da noi presto, nel caso insomma andatevi a recuperare il trailer. A proposito della mosca però, parliamo di Fly Me to the Moon. Che è il gioco di parole fly, mosca,
Bello.
Sono proprio bravo. Fly Me to the Moon, le due facce della luna, dal 12 luglio al cinema negli USA, probabilmente arriverà.
Della luna.
Arriverà anche da noi. Tu hai scritto questa cosa qui?
Sì, guarda, l'avevo già rimosso il sottotitolo italiano. Vabbè.
È vero, è ufficiale quello del titolo.
Sì, sì, lo so.
Fly Me to the Moon, le due facce della luna. Perché le due facce della luna? Questo film, diretto da Greg Berlanti, vede come protagonista Scarlett Johansson, Woody Harrelson e Channing Tatum. È ambientato negli anni 60, poco prima dell'allunaggio, della missione Apollo. Qual era quella che ha atterrato? Quale Apollo era? Quella
11.
Apollo 11. Dove, siccome, diciamo, mediaticamente stanno cercando di supportare questo mega progetto anche a livello, insomma, mediatico, assumono il personaggio di Scarlett Johansson per fare tutta la parte di comunicazione e decidono, ovviamente in questa versione fiction della storia, di girare anche, nel caso dovesse fallire la missione, anche una versione finta delle riprese per far vedere che comunque è andata bene.
Ah!
diciamo complottismo a go-go.
Esattamente.
Diciamo come sicurezza, perché non potevano permettersi un fallimento dell'operazione. E quindi è una commedia che gioca su questo, diciamo, doppia storia intrecciata, sì, tra quelli che devono effettivamente andare sulla Luna, e di cui Channing Tatum interpreta uno degli astronauti, Cole Davis, e invece quelli che stanno facendo la produzione per le riprese finte, no? da usare just in case.
Sì, è un film ovviamente di fantasia, perché come ben sappiamo hanno solo usato il set, ovviamente non è stato sparato nessun missile, però
ovviamente
raga, c'è tanta gente, sempre più gente che ci crede davvero questa cosa, quindi...
Beh, però se ci pensi, non sono più andati. E poi se io guardo col binocolo...
Non è vero che non sono più, sono andati sei volte tra 69 e 72.
Non sono mai andati. E poi io guardo, quando guardo la Luna, non vedo la bandiera.
Non vedo la bandiera, ok, okay, certo.
Comunque dopo
perché nelle foto della Luna non si vedono le stelle?
Te lo sei mai chiesto?
Mi state smontando tutti i miti. Dopo il monitor infermiera mi volete anche dire che la Terra è tonda adesso.
Adesso non spingiamoci fin lì. Adesso va bene che siamo stupidi, ma non fino a quel punto.
Sappiamo benissimo che la Terra è un prisma.
No, in realtà la Terra è a forma di tazza, ma senza il manico.
È a forma di tetrapack, ma senza il tappo.
Devo tirare le palle, però.
Ma se le sarebbe già mangiata il cattivo di Silver Surfer, la Terra.
Esatto, ma sì. Vogliamo dire qualcosa su questo trailer? Tipo che...
Beh, divertente. Parte con un meet cute tra Channing Tatum e Scarlett Johansson, quindi sappiamo un po' che la linea sarà anche romantica, divertente. E le situazioni sul set del finto allunaggio sembrano...
Divertenti.
C'è l'attore di Community, mi pare, nel ruolo del regista.
Sì, quale?
Quello che fa come si dice, il preside dell'università in Community, che non mi viene il nome del
Community College.
Sì.
No, il preside era John, oddio, quello che fa il programma su HBO, John Oliver.
Sì,
l'altro, scusami, il forse sotto, quello
stai dicendo
molto totale, raga, non contate su di me.
Ray Romano?
No, forse no. Mi sono sbagliato io allora.
Vabbè, comunque sembra molto carino. Alla fine si conclude con una battuta cinefila molto divertente che non vi spoilerò, guardatevi il trailer perché è carina. Fly Me to the Moon.
Però diciamo che un po' telefonatina come battuta finale,
sta,
nel senso,
fa ridere.
Però sì, fa ridere.
Poi
Jim Rash,
Jim Rash, giusto.
Jim Rash, quindi c'è.
C'è. Chiudiamo con il trailer di Bambi The Reckoning.
Mm-hmm.
Che continua l'universo narrativo dei
Twisted Childhood
Universe,
Cinematic Universe
of Forgotten Cartoons.
No, The Twisted Childhood Universe è il terzo film del Twisted Childhood Universe.
Of the Spotless Mind. Bambi The Reckoning è la versione horror di Bambi.
Esatto, che arriva dopo Winnie the Pooh Sangue e Miele, dopo Winnie the Pooh Tutto Sangue e Niente Miele, previsto per
sì,
quest'anno.
Quello,
sì,
okay.
Poi il terzo sarà Bambi, e poi attenzione perché stanno per arrivare anche questi nel... annunciati per il 2024, io non so quante ore ci mettono a girarli sti film, sono proprio veramente...
Cos'è?
Peter Pan's Neverland Nightmare.
Never Say Neverland, lo dovevano chiamare così.
Pinocchio Unstrung, che non è male come titolo.
C'ha più i fili.
Pooh Universe Monster Assemble.
No, vabbè.
Per il 2025.
Quindi siamo già alla fase 3 del...
Poi Winnie the Pooh Sangue e Miele 3. E poi, però non si sa ancora bene quando, perché l'hanno appena annunciato, Awakening Sleeping Beauty.
No, beh, guarda, cioè,
svegliando la bella addormentata.
Quello è il mio Maxine.
Allora, abbiamo visto questo di Bambi The Reckoning, che è più un teaser che un trailer, sì. E ha già il mio personale Razzie Award, se posso esprimermi.
L'aveva vinto,
ovvio, l'aveva vinti tutti.
Winnie the Pooh quest'anno sì, ha fatto, no, sì, ne ha vinti sì. Un tot, un bel po', però non ha fatto Piazza Pulita, ha fatto Peggio Blonde l'anno scorso, incredibilmente.
Menzione speciale per Joker Follia 2, trailer di cui parleremo la prossima volta, perché uscirà stanotte dopo la nostra registrazione, quindi se voi che ci state ascoltando volete già vedervelo, accomodatevi,
probabilmente lo avete anche già visto.
Sì, noi abbiamo visto soltanto un piccolo assaggino che ha messo il nostro caro regista su Instagram, dove si vede Joker che non si capisce se sta ridendo o piangendo perché piove. E quindi,
beh, bella come spiegazione del teaser, Paolo.
È intrigante,
sì.
Beh, poetico, sì. Proprio una simbologia sottilissima di Todd Phillips, che è noto per avere proprio questa, non so come dire, questo savoir-faire,
questo tatto,
esatto, questa leggerezza. Ci sta, complicatezza.
Siamo molto incuriositi e molto in hype per questo trailer, ma ne parleremo prossimamente. Parliamo
e
invece,
comunque, lo ripeto per l'ennesima volta, perché ho visto l'altro giorno, quando ha tirato fuori la locandina, diciamo, uno dei poster del film che è stato presentato qualche giorno fa, per l'ennesima volta un sacco di gente che ci è rimasto male. Ma come un musical? Oh, ma è un musical. Sì, è un musical. Sono due anni che si dice che è un musical. Basta, avete rotto il coglioni con sta roba.
Magari ne vedi uno.
Ma sarebbe anche il caso. Se vi è piaciuto il primo. Un po' questo atteggiamento.
Se vi è piaciuto
contro.
Il primo, c'è lo stesso regista, lo stesso protagonista. Se vi è piaciuto il primo, vi piacerà anche questo. Lascia stare che è un musical o no. Dovevate preoccuparvi di più se tipo non c'era più Todd Phillips o non c'era più Joaquin Phoenix. Chi se ne frega, è un musical. È sempre dalla loro testa e dalla loro creatività che viene fuori questo film. Quindi va bene così. Ma bravo. Parliamo delle recensioni di questa settimana.
No, dobbiamo proprio.
Dobbiamo,
vabbè,
proprio.
Allora vi lascio il microfono.
No, in realtà siamo noi che ce ne possiamo andare.
Parlatene voi, perché il primo film, che cos'è? Di cosa dobbiamo parlare adesso?
Abbiamo una serie, un film d'animazione e altre due cose che sono due film, credo.
E non lo so, tu dimmi un titolo.
No, due
Paolo.
First Impression. Partiamo dalla serie Netflix Ripley.
Oh, fantastico, questa l'ho vista io, voi l'avete vista?
No.
Okay. Voglio vederla assolutamente, però, perché la storia è bellissima e già due film che hanno tratto da quella storia sono due film che mi piacciono tantissimo.
Allora, Marco vi ha già spiegato praticamente di che cosa si tratta. Ovviamente il nome Ripley non è casuale. Molto probabilmente avete visto il talento
Alien.
Di Mr. Ripley.
Ah,
no,
okay.
Non Ellen Ripley. Thomas Ripley. Se avete visto il film con Matt Damon, Gwyneth Paltrow e Jude Law, diretto da Anthony Minghella, con anche i fratelli Fiorello, tra l'altro, che fanno una simpatica apparizione, avete già capito di che storia stiamo parlando. La storia è quella, tratta dal romanzo di Patricia Highsmith, che comunque, insomma, grandissima storia che racconta tanta, tanta roba. In questo caso siamo nell'Italia degli anni 60, proprio inizio anni 60, e Andrew Scott interpreta appunto Thomas Ripley, un ragazzo senza particolari, come si dice, velleità, senza particolari talenti, tranne quello di essere un clamoroso truffatore. Imbroglione.
Non male,
soprattutto in quei tempi dove comunque i controlli, la sicurezza, le possibilità di sparire e fingersi altre persone erano un filino più facili di quello che si potrebbe fare adesso. La storia è quindi nota, questo Thomas Ripley che viene a contatto, viene diciamo incaricato dal padre di un suo coetaneo di ritrovare il suo coetaneo, perché per vari motivi crede che siano amici e crede che questo Ripley sia in grado di riportare a casa il figliolo ricco che fa il viziato e il perdigiorno in una località di villeggiatura, diciamo al mare, nell'Italia meridionale. Ripley accetta il lavoro, va, ma chiaramente non farà proprio tutto quello che si aspettava il padre e farà sempre di peggio, infilandosi in una situazione dopo l'altra, in un vortice di violenza e sotterfugi e ambiguità e bugie. La serie l'ho adorata, mi è piaciuta da impazzire, sono 8 episodi e li ho visti veramente in pochissimi giorni. Andrew Scott, lo dico da non so quante puntate di questo spot, è sempre stato uno degli attori che preferisco da parecchio, l'ho scoperto come Moriarty nella serie Sherlock, sì, di BBC, secondo me è eccezionale e in Ripley lo è ancora di più, perché di base diciamo interpreta 2/3 personaggi, ma soprattutto due, nel modo di camminare, nel modo di parlare, nel timbro della voce, nell'accento, gli si crede e riesce a essere credibile. Le puntate da un'ora l'una sono quanto di più, secondo me, impeccabile dal punto di vista visivo io abbia visto negli ultimi anni sul piccolo schermo. Il direttore della fotografia è un certo Robert Elswit, che magari il nome non vi dice niente, però è stato il direttore della fotografia di Paul Thomas Anderson per tutti i film di Paul Thomas Anderson, fino a quando ha deciso di fare la fotografia da solo, e quindi Il filo nascosto e Licorice Pizza il direttore della fotografia non c'era, ma quando c'era, tipo, ne dico uno, Il petroliere, ah, il direttore della fotografia era, aiuto, scusate, Elswit. I frame sono dei quadri, cioè potresti veramente stoppare la serie in qualunque momento e troveresti una composizione degna di nota, con un significato, con una grammatica, con un gusto per l'inquadratura e per la luce. Tutto in bianco e nero, un bianco e nero brillante, pulito, pazzesco, per raccontare una storia torbida, una storia... come si dice? Una storia... che rotola su se stessa, che si arrotola e che mette il protagonista sempre più alle strette, protagonista che però è dimostra una certa intelligenza e un certo savoir-faire per uscire anche dalle situazioni più tragiche. È una serie che fa tesoro di tutto quello che ha, fondamentalmente cast, fotografia, c'è un'Italia, vediamo Venezia, vediamo la Campania, vediamo la Sicilia, vediamo Roma, ed è bellissima, raga, cioè noi abbiamo un paese che è di un cinematografico da riprendere fantastico, e vedi e quasi ti fa incazzare che una produzione straniera sia venuta in Italia per raccontare una storia che è ambientata qui e riesce a restituirci il nostro paese meglio di quanto facciano alcuni nostri filmmaker.
Ci rubano i posti.
Non è che ci rubano i posti, secondo me è anche questione di, tra tante virgolette, abitudine. Cioè probabilmente un newyorkese che vive a New York, certo, dopo 30 anni, se dovesse fare una foto alla propria città, farebbe una foto banalissima.
Vedi con occhio diverso.
Le vedi con occhio diverso, certo, le cose, no? Noi magari non ci prestiamo attenzione. Nella serie invece ci sono molte inquadrature di raccordo, inquadrature di passaggio, quasi simil inquadrature ozuiane, diciamo, che vanno proprio a fare luce su un piccolo dettaglio di una statua o su una coloncina o su una... due gradini di una stradina della campana di provincia, per farti vedere che c'è del bello anche lì, cioè ci sono proprio questi tocchi meravigliosi ed eleganti, e un Maurizio Lombardi che posso sinceramente dirvi che a un certo punto, quando compare in scena il suo personaggio e appare molto in avanti rispetto alla totalità della serie, perché è un personaggio a un certo punto centrale all'interno, diciamo, dell'indagine che c'è alla base di questo super thrillerone con omicidi vari, il suo personaggio porta via la scena a tutti. Un po' per come è scritto, un po' per la presenza scenica di Lombardi, il suo tono di voce così baritonale, così posato, il suo modo di recitare questo personaggio tutto d'un pezzo, è ipnotico e riesce a stare sullo schermo con Andrew Scott senza il, come si dice, senza il minimo timore, anzi, è magnetico più di Scott. Quando arriva sono rimasto piacevolissimamente sorpreso. Menzione d'onore per uno scambio tra Lombardi e un altro attore italiano a un certo punto, che mi ha fatto letteralmente deflagrare a ridere di notte. L'altro anno i miei vicini mi avranno odiato, ma tanto due sere su tre loro litigano e li sento io, quindi ogni tanto se io rido davanti a qualcosa ci sta, perché non me l'aspettavo. È un momento di comicità puro meraviglioso e completamente inaspettato rispetto a quello che stai vedendo. Ci sono ogni tanto dei lampi, come si dice, fuori tono, no? Nella serie, che è molto cupa, è molto thriller, cioè molto noir. Ma a un certo punto, dal niente, ci sono questi tocchi comici che un po' per l'espressione di Scott e un po' per la situazione destabilizzano. Però, raga, credo che sia... Forse... Devo guardare meglio, ma credo che sia la serie prodotta da Netflix che preferisco finora.
In assoluto?
Devo controllare, ma credo proprio di sì.
Bene.
Cioè, dovrei verificare e approfondire quello che sto dicendo. Però, ripeto, è meravigliosa. E poi... E questa cosa lo so che spesso ci picchio dentro, come sto facendo adesso con il tavolo, e sentite dei rumori strani, ma qua va ribadito per l'ennesima volta: fatevi un favore e guardatela in lingua originale. È recitata per la metà in italiano, anche dallo stesso Andrew Scott, che recita in italiano e parla un italiano tra l'altro con un lieve accento anglosassone, ma è anche così esagerato.
Credibile.
Sì, assolutamente. Mi hanno già annunciato i ragazzi, appunto i nostri supporter sulla chat Telegram, che la versione doppiata, per ovvi motivi, in tanti momenti ha letteralmente inventato, modificato, distrutto dialoghi e battute contro battute, perché in quel momento il fatto che un personaggio parlasse in inglese e l'altro in italiano e l'altro forse inglese che parlava in italiano era al centro della questione. Se parlano tutti in italiano non si regge in piedi, risulta comica la cosa, certo. Se la traduci effettivamente quello che stanno dicendo, e quindi si sono completamente inventati intere parti di serie, ma
non penso che ci fosse altro modo.
Esatto, come... Però ecco, diciamo che secondo me se la guardate in lingua con Lombardi che recita in inglese e Andrew Scott che recita in italiano è tutta un'altra
già
vita.
Già solo quello è divertente.
Esatto, Ripley mi è piaciuta veramente tanto tanto tanto. Se volete, ogni tanto mi capita su Cinefax qualcuno che mi chiede come faccio a imparare a fare delle belle inquadrature, c'è un libro che insegni la fotografia cinematografica? Sono rarissimi e costosissimi. Se volete avere un'idea a portata di mano, facile, veloce, nuova, recentissima, figa, accessibile perché è su Netflix e Netflix ce l'avete tutti, volete avere un'idea di come sono fatte delle belle inquadrature, guardatevi i Replay, perché il 95% dei Replay è costituito da non belle, molto belle inquadrature, ma tutte.
È tutto in bianco e nero?
Tutto in bianco e nero. Ma è pazzesco come si dice, la percentuale di inquadrature curate rispetto al totale. Cioè lo vedi che dietro a ogni punto macchina c'è una cacchio di ricerca, un significato, un perché, un motivo, perché l'hanno messa lì e non un metro più a destra e 20 centimetri più in alto, ecco. Certo. E questa cosa, vabbè, a me da operatore, da tutta la vita, arriva magari forse di più, però secondo me arriva anche inconsciamente, arriva a tutti quanti. Ripley, super consigliata veramente, mi è piaciuta da morire.
Ma ho visto adesso che il regista è quello di The Night Of, tra l'altro, sì. Quindi ha fatto tutti gli episodi lui.
E non solo, è anche lo sceneggiatore di Schindler's List,
sì,
Steven Zaillian.
Steven Zaillian, sì,
sì, sì, sempre lui.
Quante stellette?
Boh, non lo so, 4.5 perché non può esistere la perfezione.
Va bene, okay. Ma andiamo avanti, quindi questa era Ripley.
Cioè, sì, esiste, ma è andata in televisione nel 90, quindi ormai è un po'
quindi lontano. Questa era Ripley, serie in episodi, quanti sono?
8.
8 episodi che trovate su Netflix, ma
yes.
Adesso ci spostiamo in casa Disney Plus.
Voi, esatto. Che almeno
Marco, parliamo di Wish.
Sì, non l'ho visto, quindi.
Ah, come non l'hai visto?
Sarò molto breve.
Non l'ho visto nemmeno io, il film nuovo, il classico Disney che è uscito, è arrivato su Disney Plus.
Come facciamo?
Non ne abbiamo ancora parlato. Teo, mica tu per caso hai visto Wish?
Io l'ho visto io Wish, sì.
Ah, potresti parlarne tu perché
porco
noi
cane,
non
due di fila, va bene. Allora, Wish, il nuovo, l'ultimo e più recente classico Disney, uscito al cinema a periodo natalizio e adesso che arrivano i primi soli, è già su Disney più. Guarda un po'. Ma ormai non c'è più religione, non c'è storia, sono tutte ore buche, si va a casa prima. Fermatemi, se no continuo con questo nonsense su cinema e serie.
Direi che, visto che in sala penso che abbia incassato tre cicche, due spiccioli.
Allora, un po' come è successo con C'è ancora domani di Paolo Cortellesi, che nel momento in cui è uscito sulle piattaforme streaming lo stanno vedendo tutti, anche quelli che non gliene era fregato assolutamente niente di vederlo quando lo vedevano in 6 milioni in sala. Quindi se lo guardi adesso sei già prevenuto, e infatti sto leggendo delle cose inenarrabili. Ma comunque anche Wish, chi non era andato a vederlo in sala, adesso se lo sta vedendo perché è uscito su Disney+. Di che cosa si parla? Si parla di un paese fittizio, un regno inventato da questo re che si chiama Magnifico, anche in lingua. Questo re cosa fa per farsi ben volere, per mandare avanti il suo regno che ha voluto costruire da zero, spostandosi assieme alla moglie dal suo ex, diciamo, da dove viveva prima? Si fa consegnare, affidare i desideri delle persone, degli abitanti di questo regno. Lui li custodisce amabilmente, li tiene al sicuro e ogni tanto ne esaudisce qualcuno. La persona che gli consegna il desiderio se lo dimentica, non ne ha memoria. Ed è una cosa positiva vista dagli abitanti del regno, perché dicono: se ho un desiderio, ho, come si dice, un'ambizione talmente grande che è molto difficile che io riesca a raggiungerla nella vita, se poi non la raggiungo è per me motivo di depressione, di tristezza, insomma,
angoscia.
Di angoscia, e quindi è meglio che io non sappia che cosa voglio fare, perché così sono tranquillo, non ci penso. Diciamo è il tappeto su cui si muove il film. C'è però una ragazza, che è la protagonista del film, che si chiama Asha, che vive l'ambizione di diventare l'assistente del re Magnifico, ma al loro primo incontro lui le spiega come stanno le cose. Viene fuori che lui decide soltanto lui cosa esaudire e che cosa no. Decide lui in base a una, come si dice, chiacchierata sicurezza del regno se esaudire determinati desideri e altri no. Lei capisce come sta il giochino, non le va bene, e parte il conflitto tra di loro.
Ah!
Conflitto che chiaramente poi vedrà anche altri attori in campo, comprimari, non comprimari, la spalla comica, l'altra spalletta più comichetta.
Un classico, diciamo, classica struttura Disney.
Classica struttura Disney. Tranne per certe cose. Allora, da dove iniziare? Dal punto di vista, diciamo, tecnico, non sono un tecnico, non sono come la nostra Eris sull'animazione ultra ferratissimo, però mi è sembrato di vedere un timido accenno all'allontanamento dallo stile classico al quale ci ha abituato Disney negli ultimi anni, che sono sempre un po' tutti molto simili come pucciosità, diciamo, come disegno, queste guance tonde, questi occhi grandi. Se guardi guardi Moana, guardi Encanto, guardi, insomma, c'è quella roba là, no? Qua si allontanano un po' perché il disegno, proprio il tratto a mano, anche se non è a mano, sembra presente, cioè sembra come se abbiano disegnato sopra dei fogli di lucido che erano stati creati sopra a degli sfondi fatti al computer. C'è una sorta di quasi tecnica mista, anche se evidentemente non è né rotoscope né tecnica mista, eccetera, eccetera, però dal punto di vista così, esatto, dal punto di vista tecnico, di disegno, c'è un qualcosa che vuole allontanarsi dalla classico. Ci sono decine e decine di riferimenti a tutti gli altri classici Disney. Ricordiamo che Wish sulla carta era il film che doveva celebrare i 100 anni dello studio Walt Disney, che si sono festeggiati quest'anno. Quindi ci sono dentro tanti riferimenti a tanti altri classici. Ci sono momenti in cui a un certo punto compare Baloo e compare Bambi, non però quello del Twisted Child in Universe, il Bambi vero. Però manca un sacco di roba, secondo me. Cioè è un film che non mi ha entusiasmato tantissimo, non mi ha fatto provare chissà quale sentimento di repulsione. Le canzoni le ho trovate tra l'altro anche interessanti dal punto di vista della composizione, sono non sono le classiche canzoni mainstream pop da top 10 di Spotify, per dire. C'è una costruzione particolare della ritmica e della melodia. Anche qua ho sentito una sorta di tentativo di fare qualcosa di diverso. Il problema è che il film, secondo me, soffre del problema grande dei film Disney di quest'ultimo periodo, ovvero non c'è un cattivo carismatico e che abbia senso, e automaticamente non c'è neanche un eroe o un'eroina, come in questo caso, che abbia altrettanto senso di esistere al punto da contrastare un cattivo ben scritto. Il confronto tra di loro si risolve letteralmente in pochi secondi e senza neanche un vero scontro, che è un anticlimax spaventoso, secondo me.
Ridateci cattivi, ridateci
un po' di senso generale, ridateci le spalle come si deve, ridateci i comic relief come si deve. Qua c'è una capra, Valentino, che parla con la voce di Alan Tudyk, tra l'altro in italiano con quella di Amadeus, ma va bene. Alan Tudyk, che a differenza di Amadeus ha una voce molto molto signorina, e non te l'aspetti da una capretta buffa. Però oltre a questo non va, cioè, nel senso, le gag, gli sketch, le varie cose che ti aspetti da delle dinamiche di questo genere nel film sono pressoché assenti. Quindi il messaggio generale che una persona, per quanto illuminata, se decide tutto da solo il destino di un paese intero, possiamo tranquillamente chiamarla dittatura, e per quanto illuminata sia, è errata. È semplicissimo, cioè non si credi nei tuoi desideri, persegui i tuoi sogni, va bene, ma finisce un po' non lo so, non mi ha...
Una Disney che non raddoppia ma ascia.
Bravissimo, questa mi è piaciuta.
Quindi
diciamo che l'unico mio wish alla fine di Wish era che avrei voluto vedere un altro Wish.
Ok, quindi quante bacchette magiche gli dai?
Ah, perché mi devi fare queste domande? Diciamo tra le due e le due e mezza.
Ok, quindi due bacchette.
Ovviamente,
e una rotta
per... anche prima, quattro e mezza. Io mi sto, sono base 10, non 5.
Ah sì?
No, no, volevo un attimo di sguardi perplessi. Che ho appena
visto. Un Wish preso da Wish questo.
Poi abbiamo due, quindi questa era Wish che trovate su Disney Plus. Poi abbiamo due first impression. Cosa sono i first impression? Sono delle mini recensioni su serie di cui però ancora non abbiamo visto tutta la stagione, e quindi sono delle prime impressioni su due, tre episodi, a volte anche uno, però per capire di cosa si tratta, se vale la pena di sintonizzare le nostre antennine su quel prodotto, visto che l'offerta è sempre più vasta, può essere utile. E oggi partiamo con Chi sei giù,
Marco. Non me l'hai chiesto, chi sei tu?
No, era Chi sei giù, il titolo proprio che si chiama Chi sei giù.
Sono first lo stesso impression... che sono su, sono sempre
sei su e giù sempre, chi sei giù. Basta, questa battuta è orrenda. Chi sei giù, con la K e la J, è una serie TV che trovate su...
Non lo so, chi è che ne parla?
Ah, io non l'ho vista. Tu l'hai vista, Marco?
Io ho visto la serie animata.
Ah, però l'ho vista io la serie live action.
Ah, perché c'è una serie animata?
Sì, è tratta da un manga.
Esatto.
Parasite. Quella della mano.
Sì.
Con l'occhio nella mano.
Con l'alieno che prende possesso
della mano.
Ma sono tanti alieni della mano, che...
Ho capito qual era. Avevo iniziato a vedere anch'io la serie animata.
Mm-hmm. Io invece ho visto le prime quattro puntate del live action.
Che è uscito ora su Netflix.
Ma devo parlarne.
Oh, hai rotto il cazzo, Teo. Hai visto tutto te? Allora, guarda, noi io e Marco ce ne andiamo a mangiare la pizza, che tra l'altro
allora,
sta per chiudere.
Velocemente, avete presente l'invasione degli ultracorpi?
Sì.
Ecco, più o meno è quella roba lì. Ci sono dei bozzoli che dallo spazio cadono sulla Terra. Da questi bozzolini un po' che sembrano un po' tanti giganteschi ceppi di Covid-19, per come li hanno realizzati, esce un robino puntuto che ti si infila nell'orecchio, e a quel punto il parassita, che si chiama Parasite la serie originale. Il manga
Parasite.
Non so se il manga o la serie anime si chiama Parasite.
L'anime.
Non so.
L'adattamento occidentale dell'anime l'avevano rinominato.
Ah, ok. Parasite con la Y. Questi parassiti prendono, come si dice, possesso del tuo corpo. Da
come
fuori rimani quello che eri, ma non sei più tu, chiaramente. E si mettono ovviamente in contrasto con gli esseri umani, che devono capire chi sono queste cose, come, quando, perché cazzo vogliono, dove vanno, un fiorino e tutto quanto. La produzione mi sembra una di quelle gigantesche, cioè la messa, sì, la messa in scena è bella grossa, ci sono tante persone coinvolte, scene di SWAT a profusione, alieni, non voglio svelare troppo, ma si vede già un pezzetto anche nella cover che ancora devo finirla in questo momento. Però ecco, molto body horror, molte cose, è un po' come se appunto se Cronenberg avesse fatto il suo remake dell'invasione degli ultracorpi, probabilmente sarebbe stato qualcosa di simile. Il taglio è quello orientale, quindi non ha niente a che fare con storie di mostri hollywoodiane, qua ci si concentra non tanto sull'effetto specialone, che comunque fa effetto effettivamente vedere delle cose che si ha tentacorp, robe brutte, non voglio dirvele, le scoprite, non sono neanche realizzati in maniera così economica, però qua ci si appoggia tanto sulle persone, sulle dinamiche tra le persone, quello che succede, chi sono, come affrontano gli eventi. Non lo so, mi sta piacendo. Non sto non sono fan, come potrei definirmi per di Ripley, però mi sta piacendo comunque, sono praticamente a metà, voglio vedere come va avanti la questione, anche perché non è banale quello che già dalla prima puntata mette in chiaro le cose e ci sono dei risvolti che non sono assolutamente banali, già visti, scontati e cliscettoni, quindi la cosa si è messa in moto bene all'inizio. Comunque, appunto, se ne ho viste quattro puntate, non ne ho viste una, quindi vuol dire che comunque mi è piaciuta. Okay,
4 su 10, quante sono?
Non mi ricordo se 8 o 10, okay, ma te lo posso dire prima di subito.
Quindi, molto interessante, chi sei giù? Ma mi ha intrigato, perché ero curioso anche di vederlo, è sicuramente da tenere d'occhio a questo punto, almeno nel filone horror giapponese, live action tratti da anime, eccetera. Quindi,
perché vedi che poi tipo per gli Stati Uniti la serie si chiama Parasite the Grey,
perché sì, il franchise è stato chiamato Parasite, quindi
da noi è Chi sei giù, la zona grigia.
Ma è una produzione giapponese o coreana?
No, coreana.
Ah, produzione coreana, sì. Quindi ok, l'anime e il manga invece sono giapponesi.
Sì. Hanno già fatto anche due film live action, non so, magari l'hai già detto tu. Sì, sono usciti in Giappone, un film in due parti o due, sì, insomma, tratti sempre dal manga.
Gli episodi, attenzione, sono 6, quindi sono incredibilmente vicino alla fine, ma vi posso dire la chicca, diciamo, che ho tenuto per ultimo, che il regista è Yeon Sang-ho. Se non vi dice niente il nome,
Busan.
Bravissimo, è il regista di Train to Busan. Quindi è uno che certe cose le sa trattare.
Ah,
e
allora,
la mano si vede.
Attenzione!
Ti è salito ancora di più l'interesse.
Cazzo, porca miseria.
No, è molto figa, molto interessante.
Quindi, quanti alienini gli dai?
Gli do 3 alienini e un quarto. Non mi fa queste cose, non sono capace di solito, dai.
Va bene, parliamo di First Impression su Sugar, che immagino sia un'altra serie, questa volta però, cazzo, non l'avrà vista Teo. Sì, l'ha vista te.
Allora, basta!
L'hai vista te, l'hai vista solo te. Santo Sugar, quante zollette gli dai?
Allora,
dove lo sciogli?
Mamma mia. Allora, Sugar, dico, ma è possibile che, cioè, è una puntata monotematica, veramente.
Hai rotto il cazzo.
Monografica.
Sta chiudendo la pizzeria, datti una mossa.
Allora, Sugar, serie TV, Apple TV, con Colin Farrell? Yes.
Ah, è quella, ho capito,
Colin Farrell detectivone e non solo, perché... allora, anche qua, di cosa si parla? Serie televisiva, sono 8 episodi da un'oretta l'uno, anche qua abbiamo un thrillerone. Qua però l'impronta è molto, rispetto a Ripley, è molto più sul noir classico, il noir della Golden Age di Hollywood. Sugar, appunto Colin Farrell, è questo investigatore privato che deve fare luce su la sparizione di una ragazza che fa parte, non voglio entrare troppo nel dettaglio, però fa parte della famiglia di un grandissimo produttore e regista hollywoodiano super premiato e super conosciuto, chiaramente fittizio, e tutto un sottobosco di figure molto losangeline, molto esatto, molto hard boiled. L'investigatore del titolo è un fan dei film con Humphrey Bogart, con Cary Grant, ha quel piglio lui. Lui si muove nello schifo, si muove nel fa affari con la mala, viene pagato dalle organizzazioni criminali, eppure è un uomo buono, è un uomo dal cuore enorme, è una persona che entra subito in empatia con il prossimo, subito disposto ad aiutare, a venire incontro, a dare una mano. E sono due caratteristiche che vanno molto in contrasto tra di loro. Perché ho parlato di Humphrey Bogart? Come faccio a saperlo? Perché in Sugar spesso il formato cambia e passa da un panoramico a un televisivo, e lo fa anche mettendoci dentro i veri e propri film. Quindi vedi delle scene di Rebecca, vedi delle scene del Mistero del Falco, vedi delle scene dei film di quella Hollywood. E il protagonista li cita spesso i personaggi, cita spesso i film, è un amante di quel mondo, è un conoscitore di quel mondo e si muove all'interno di quel mondo, ma facendo indagini per far venire fuori la verità, che chiaramente nei film non la si vede mai perché vedi la finzione della costruzione del racconto, insomma. Sugar l'ho trovata molto affascinante, soprattutto grazie a un Colin Farrell che, ripeto, a me piace sempre, ma qua beh, lo vedo bello in bolla, nel
poi
senso probabilmente gli piace esatto, probabilmente gli piaceva il ruolo, si vede che ci si trova a suo agio, ci si muove bene dentro, sempre molto elegante nel vestire ma anche nel modo di porsi. È una serie interessante, di questo ho visto soltanto due puntate per adesso. Come si dice, stasera ho parlato di quattro cose che sono completamente diverse effettivamente, proprio come approccio, come messa in scena. Sugar è quella che forse fa un pastiche di tante cose. Sono curioso di vedere come andrà avanti. Per adesso due puntate, come first impression vi posso dire che è una serie che mi sta conquistando. E poi insomma, ecco, l'intreccio è interessante, il giallo alla base è interessante.
Bene, bene, quindi dicevi Sugar dove si trova? Su?
Apple TV.
E con questo abbiamo finalmente concluso le recensioni di Teo, questo è il nome di questa rubrica.
Esatto.
Mi chiedo come farai Teo queste due settimane in cui saremo in Giappone in vacanza a non guardare tutte queste serie TV episodici in film.
Mi auguro avrò altro da fare, Paolo.
Non lo so, io ti comprerò un visore con cui ti andrai in giro tipo un cieco mentre stai vedendo le serie.
Ma perché dovrei fare questa cosa orrenda che non ha
più
senso?
Più che altro è giunto il momento dei saluti. Vi ricordo di seguirci su Instagram, in particolare sia Cinefax, sia @ilteino, sia me @paolocellamare, se volete seguire anche le nostre disavventure in Giappone e la nostra missione al baretto con Shinya Tsukamoto.
Esatto.
Riusciremo ad andare a ubriacarci con Shinya Tsukamoto? Sì, no, non si sa ancora.
Cosa dice l'uomo in Giappone? Non sono novità dal tuo uomo in Giappone.
Allora, il mio uomo in Giappone negli ultimi giorni non mi ha risposto, però confido comunque in lui.
Sta lavorando,
quindi ci saranno delle sorprese. Vi terrò aggiornati su Instagram, sulle storie. Ci divertiremo tutti insieme. Settimana prossima, come faremo a pubblicare una puntata? Vi lascio in questo mistero misterioso. Chi aprirà la puntata di settimana? Chi sarà ad aprire la puntata di settimana prossima?
O magari non c'è la puntata, è molto più semplice.
Ci sarà la puntata prossima? Ci saranno le due puntate prossime a questo punto? Non lo so, non lo sapremo finché non vi sintonizzerete alla frequenza di questa radio, che radio non è ma podcast, e sentirete partire la sigla della prossima puntata di Cinefax Podcast. Detto ciò, un saluto dal nostro McLovin Marco Lovisato.
Ciao e buon viaggio soprattutto.
Grazie.
Mi mancherete.
Grazie, tu fai il bravo, mi raccomando.
Sì, sì, sì.
Bene.
Qualcosa, che... qualcosa combinerò, diciamo. Torniamo. Terrò occupato.
Un saluto da Teo Yusufian.
Ciao, e non fate come me che state a casa a guardare le cose alla televisione, andate al cinema.
Diciamo che, Teo, visto il tuo amore per Galactus, io ti vorrei rinominare Teo il divoratore di content. E un saluto anche da me, Paolo Cellamare, che mi impegnerò nella sacra missione al baretto con Shinya Tsukamoto.
Evviva! Cosa fai?
Pizzeria?
Cosa fai?
No. Sì.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.